Buongiorno, bentrovati. Come sapete ho dovuto allontanarmi qualche giorno per ragioni familiari, ma sono voluto tornare per la conclusione. Spero che questi giorni siano andati bene, mi hanno detto che non ci sono stati problemi particolari, anzi che le cose hanno funzionato felicemente. Riprendiamo allora i nostri lavori dopo il pomeriggio di ieri, che è stato una pausa necessaria, mi pare, dopo giorni intensi. Riprendiamo con un appuntamento di tipo scientifico che so che molti di voi attendevano con particolare ansia, con particolare interesse. Il professor Augusto Sagnotti è arrivato recentemente, l'anno scorso, alla scuola normale e è stato, credo, un acquisto importante proprio per un settore, il settore della fisica, che richiedeva particolari attenzioni. Allora, lascio molto volentieri a lui la parola per introdurvi a questo mondo di cui avete sentito parlare, ma credo comincerete ad avere qualche nozione molto più vicina a come viene fatta e alla scuola e all'università attraverso la sua relazione. Grazie di essere intervenuto.
Grazie. Va bene l'audio? Sì, penso che sì. Spegnerei forse la luce. Allora vorrei introdurvi a un argomento di punta nella ricerca in fisica fondamentale, ed è un argomento che è interessante ovviamente per me, perché me ne occupo, se no non lo farei, ma è un argomento interessante anche perché, a fronte di tanto pessimismo che si sente sulla ricerca in Italia, questo è un campo in cui l'Italia ha sempre avuto un ruolo di punta. Da Fermi in poi, diciamo, i contributi degli italiani hanno sempre avuto un grande spessore nella fisica teorica delle interazioni fondamentali e anche nella fisica sperimentale. Cercherò di mettervelo in evidenza in qualche circostanza. Allora, intanto, vediamo una premessa qui dentro. Questa è una rielaborazione di una discussione simile che ho fatto su invito nel liceo da queste parti. Penso che più o meno dovrebbe andare a seguire un livello, diciamo, che dovrebbe essere accessibile per voi. Eventualmente poi potete interrompermi, possiamo discutere e così via. Allora, anzitutto, che cos'è la fisica? Insomma, qui parlo a un uditorio composito, no? Molti di voi ancora non hanno deciso cosa fare o hanno altri interessi. Comunque, la cosa importante da ricordare, e questo ve lo metto in evidenza all'inizio, perché vedrete la situazione cambierà nel corso di questa presentazione, la fisica in linea di principio è un'impresa umile, è diversa, diciamo, da altre attività umane, diciamo, si è distanziata dalla filosofia nei secoli proprio perché parte in linea di principio dal collezionare dati, analizzarli e costruire teorie per dar conto della loro irregolarità. Questo sembra una cosa ovvia oggi, però non era così che funzionava nei tempi antichi. È a Galileo che dobbiamo questo cambio di enfasi. Adesso il problema è che questo è così in linea di principio, ma negli ultimi 4 secoli in qualche modo abbiamo fatto un passo indietro o avanti. E quello che è successo è che una parte dei fisici, non tutti, si sono dedicati a studiare la natura a un livello più profondo. E in qualche modo ritorniamo un po', se volete, agli origini, in un certo senso, si alzano gli obiettivi, si diventa più ambiziosi. E l'idea che si persegue è cercare di scoprire la teoria delle interazioni fondamentali. Allora, la prima cosa che uno deve mettere in evidenza è come è potuto avvenire questo cambiamento. Ho iniziato parlando di impresa umile, poi vogliamo capire tutto il mondo nella sua, diciamo, natura più intima e profonda. Poi bisogna capire cosa sono queste interazioni fondamentali, cos'è che vogliamo trovare, cos'è che vogliamo cercare di capire e come si può aggiungere a una loro teoria, su basi scientifiche naturalmente. Questo è un po' il punto centrale di questo seminario. Ve lo, diciamo, cercherò di svilupparlo seguendo un po' la falsariga della storia, diciamo, che ha portato fino ad oggi, mettendo in evidenza non solo i grandi successi di questa iniziativa, ma anche le difficoltà che si incontrano, perché non è un processo che è terminato, il che è bene, perché significa che c'è ancora da fare, quindi dobbiamo essere contenti di non aver capito tutto, ma allo stesso tempo dobbiamo ricordarci dei nostri limiti. Allora, le origini, come dicevo, sono abbastanza naturalmente associate a Galileo, che ha stabilito un po' le regole del gioco. E le regole del gioco nella fisica sono le seguenti: si fanno degli esperimenti, si accumulano dati e si cercano delle regolarità in questi dati. Dalla regolarità si deve costruire una teoria, vedete, ci metto le virgolette, perché la teoria può avere vari livelli di sofisticazione, vari livelli di profondità, vari, diciamo, varie ambizioni. Nel caso più semplice è una teoria che dà conto di questi dati, uno accumula dei dati e cerca di spiegare in qualche modo la regolarità di questi dati. A questo punto però la teoria non si ferma lì, perché servirebbe a ben poco, bisogna cercare di utilizzare la teoria per predire nuovi fenomeni. Cosa può succedere? Ci sono due possibilità, chiaramente. Se la teoria funziona, va bene, ma non è un bene assoluto come voi trovate, o un male assoluto come trovate nella matematica, che ha, diciamo, delle regole logiche prestabilite. La logica, in qualche modo, della fisica è più complessa, in un certo senso, va adattata alle circostanze. Quindi, se funziona, va bene fino a quando funziona. Non siamo mai sicuri che una teoria fisica sia la teoria corretta. È corretta nell'ambito in cui questa teoria viene fondamentalmente verificata. Se non funziona, naturalmente va modificata. Come modificarla, naturalmente, non è un gioco, diciamo, è una cosa complessa, dobbiamo inventare di volta in volta le regole. Vedrete in quello che vi richiamo, che in parte ha a che fare con quello che avete visto nella scuola, in parte probabilmente andrà oltre, queste regole sono venute in maniera piuttosto difficile da prevedere spesso. Facciamo un esempio, l'esempio lo conoscete tutti perché lo fate a scuola nei corsi elementari. La seconda legge di Newton è un paradigma della fisica classica ed è in qualche modo la base di tutto quello che vedete realizzato nella vita di tutti i giorni, anche dal punto di vista dell'ingegneria. Questa legge collega l'accelerazione di un corpo alla forza che causa questa accelerazione. È una legge deterministica, predice il moto dei corpi. Se uno fosse un pochino più sofisticato, cosa che non farò qui dentro, in realtà metterebbe un piccolo punto interrogativo su questo tipo di osservazione, nel senso che esistono dei sistemi complicati per cui le soluzioni di queste equazioni sono molto instabili e non predicono esattamente quello che viene fuori. Questi sistemi sono i sistemi caotici, sono dei sistemi in cui l'equazione è, diciamo, matematicamente problematica, ma in linea di principio l'equazione descrive il moto dei corpi. A parte questi sistemi qui dentro, che poi hanno a che fare per esempio con la circolazione d'aria nell'atmosfera, questi tipi di problemi macroscopici, questa equazione predice il moto dei corpi. Si basa su un concetto importante, che è ovvio per tutti voi, che è quello di tempo assoluto. Come vedete, questo concetto viene in qualche modo modificato dalla fisica nel corso degli anni, in particolare del secolo scorso. E la cosa importante, naturalmente, uno, se volesse cercare di essere preciso, il che non è nella natura dei fisici, dovrebbe definire che cos'è una forza. Un po' tautologicamente una forza è ciò che causa un'accelerazione. Però come vedrete, e quindi ci sono vari esempi di forze che potete avere in mente, la forza di gravità che naturalmente ci tiene attaccati al suolo, le forze di tipo elettrico, come vedremo, o forze semplicemente elastiche o l'attrito, che, diciamo, ha confuso così tanto gli antichi nello studio dei fenomeni fisici. Però il punto importante di quello che faremo qui dentro è capire che non tutte le forze hanno la stessa dignità in qualche modo. Questa è l'idea basilare che c'è nella ricerca delle interazioni fondamentali. Allora, le forze uno le può studiare in vari contesti. Parliamo di forze fenomenologiche, nel senso che qualunque tipo di fenomeno che voi vedete di fronte ai vostri occhi, se in qualche modo vedete i corpi accelerare, attribuite questa accelerazione a una forza. Però, diciamo, queste sono anche sufficienti spesso per costruire dei dispositivi o fare delle realizzazioni di tipo ingegneristico. Sono quelle che avete sotto gli occhi tutti i giorni, però in realtà è bene fare un passettino indietro e andarsi a chiedere qual è l'origine della forza. Vi anticipo quello che cercherò di dirvi, che in qualche modo se uno fa questo passetto indietro e attentamente si pone la domanda di qual è l'origine di una forza, in qualche modo guadagna molto, perché riesce a spiegare molti tipi di manifestazioni di forza in termini di pochi principi. E questo naturalmente è una grande semplificazione. Esistono persone che non amano questo punto di vista. Questo si chiama un punto di vista riduzionistico. Significa voler spiegare fenomeni complessi in termini di tanti fenomeni semplici. La fisica delle interazioni fondamentali in qualche modo è la sublimazione di questo punto di vista nella scienza, però naturalmente ha dei limiti. Perché noi studieremo queste forze fondamentali, avremo le leggi corrette dell'elettromagnetismo, avremo le leggi corrette per gli atomi, nessuno si sogna di prendere queste equazioni fondamentali e andarle ad applicare a una molecola molto complessa o, diciamo, ai fenomeni biologici, perché direttamente sarebbero estremamente complicate queste descrizioni, sarebbero anche ridondanti, non servirebbero. Quindi in questi campi qui dentro il punto di vista riduzionistico viene di fatto abbandonato, le persone tornano a forze fenomenologiche. Però dal punto di vista fondamentale è bene capire dove stiamo, e quindi questo è l'interesse in questo tipo di scienza. Ho voluto onestamente darvi un po' l'idea del limite della cosa. Allora, il problema è, come dicevo, come ho anticipato, come si fa a trattare un problema di questo tipo? La natura è estremamente complessa. Pensate ai fenomeni che voi vedete intorno. Sembra strano pensare che questa complessità di fenomeni, al cui vertice c'è la vita stessa, possa essere descritta in termini di qualche concetto così semplice. E l'idea fondamentale che c'è dietro questo processo di semplificazione concettuale è che alcune forze sono più importanti, più fondamentali di altre. Adesso vi faccio un esempio qui dentro che dovrebbe chiarirvi la cosa. Pensiamo alla caduta libera di un grave. Ora, la fisica, diciamo, dal tempo di Galileo ci direbbe che questa legge, salvo la effettiva uguaglianza di questi due parametri, di queste due masse qui dentro, che a tutt'oggi è un accidente, questa e questa, cancellate la massa qui dentro, vedete, in questa equazione tutti i corpi cadono allo stesso modo. Se proviamo a fare un esperimentino qui dentro non è vero, no? Prendiamo una penna e prendiamo un foglio, vedete che la penna arriva prima del foglio. Perché? Perché ci sono altri effetti di cui non teniamo conto. Nel caso più semplice si può parametrizzare un effetto di questo genere nella caduta di un fluido mediante una forza che va proporzionalmente alla velocità. Quello che succede è che in questo modo, vedete, non lungi dal cadere tutti in modo uguale, i corpi cadono in modo diverso perché la massa non si semplifica più, e poi questa equazione implica che in realtà è possibile raggiungere una velocità limite dove l'accelerazione si annulla, e questo succede, i corpi tipicamente raggiungono una velocità limite che dipende dalla loro massa. Allora, che senso ha studiare la legge e gloriarsi del fatto che la massa sparisce qui dentro e che c'è questa effettiva semplicità di questa descrizione? Il senso è che questo termine qui dentro, che è un tipico esempio di termine fenomenologico, è il risultato di fenomeni molto più complessi che, se analizzati in dettaglio, possono essere capiti in termini di regole semplici. Quindi cosa fa la fisica fondamentale? Prende e elimina questo termine qui dentro e si concentra sul primo. È chiaro che dal punto di vista delle applicazioni di tutti i giorni non avete guadagnato molto, siete imprecisi. State descrivendo in modo molto accurato degli esperimenti ideali, fatti in vuoto assoluto, in cui l'effetto del mezzo nella caduta di un corpo diventa trascurabile. Però il vantaggio è che capite le cose in termini di concetti semplici, e quel termine aggiuntivo, che è il risultato di tanti fenomeni complessi, lo potete analizzare, per così dire, scindendolo nelle sue componenti essenziali e capendolo più a fondo. Vediamo qual è il vantaggio di questo tipo di osservazione. Quello che vi ho detto, in un contesto semplificato, che la forza d'attrito, che pure è essenziale, perché il fatto che un corpo non soggetto a forze continua a muoversi di modo rettilineo uniforme, come ci insegna Galileo, non è vero, apparentemente, perché se voi prendete un corpo e lo mettete su una superficie piana, sembrerebbe che non è soggetto a forze, il corpo rallenta. Rallenta perché c'è la forza di attrito, ma noi diciamo che la forza di attrito non è una forza fondamentale, la ignoriamo, e ad esempio la forza di gravità è una forza fondamentale. Il risultato di questa semplificazione è qualche cosa di straordinario e ha portato all'unificazione della gravità terrestre e della gravità celeste. Quindi vedete, concentrandovi su fenomeni più profondi, riuscite a capire la natura a un livello, diciamo, sostanzialmente più profondo a sua volta. Pensate a quello che succede con la forza di gravità che ci tiene, diciamo, sulla superficie della Terra, e pensate alla Luna che orbita intorno alla Terra. La cosa straordinaria è che la stessa legge di forza che determina l'accelerazione di gravità a cui noi siamo soggetti a livello della superficie terrestre, determina anche l'accelerazione di gravità che la Luna subisce dalla Terra e che ne causa il moto rotatorio. Questo è un concetto, diciamo, di una profondità che va meditata, perché fenomeni completamente diversi vengono associati a un'origine, a una causa comune. Questo è l'esempio primo nella storia della fisica di unificazione delle interazioni fondamentali. Cioè due tipi di forze completamente diverse, la forza di gravità che noi subiamo a livello della superficie terrestre e la forza di gravità che causa i moti planetari, quindi in particolare della Luna intorno alla Terra, ma della Terra e di altri pianeti intorno al Sole, e come vedrete, cercherò di accennarvelo in seguito, dell'universo come un tutt'uno, queste forze così apparentemente diverse hanno la stessa origine. Quindi, capito, avendo eliminato queste cause spurie, avete unificato dei concetti molto diversi, avete trovato una descrizione più semplice, più profonda, e l'unificazione è una semplificazione dei principi. Lo stesso principio si applica a noi sulla Terra e alle orbite dei pianeti nel cielo. Questo dà anche delle predizioni, perché per esempio vi dice che l'accelerazione che la Luna subisce nel suo moto rotatorio intorno alla Terra è un fattore dell'ordine delle migliaia rispetto all'accelerazione che noi subiamo sulla Terra stessa. E, come vi ho detto, questa è la prima rivoluzione nella fisica, l'unificazione di gravità terrestre e celeste, cioè due fenomeni apparentemente del tutto distinti, seguono da un principio semplice, unico. Adesso capite dove uno cerca di arrivare, no? Questo dovrebbe già darvi un'idea. Cercheremo di arrivare a capire o a tentare di fare lo stesso con tutte le altre forze, e la difficoltà in questo processo storico è che altri tipi di forze si sono manifestate negli anni. Cioè i tipi di forze che la gente conosceva nell'Ottocento non sono quelli che conosceva nel Novecento, e c'è da aspettarsi che non saranno quelle che noi conosceremo tra qualche anno. Ma nell'ambito di un certo tipo di situazione si cerca di semplificare i principi costruttivi. Vedete, questo ha delle predizioni sempre. Facciamo un secondo esempio. Questo qui è qualcosa che avete visto nella scuola. L'elettricità e il magnetismo. Qui i fenomeni sono più complessi. L'elettricità viene rivelata inizialmente dallo strofinio di corpi che possono attrarne altri. Per esempio, voi sapete che ci sono dei materiali dielettrici, la baclite, che strofinata possono attrarre pezzettini di carta. Fenomeno molto complicato, però è la risultante di qualche cosa di fondamentalmente semplice, ovvero che nei corpi ci sono delle cariche elettriche, che queste cariche elettriche, inquiete perlomeno, subiscono, se volete, una legge di forza relativamente semplice che risponde al prodotto di queste cariche e decresce con l'inverso del quadrato della distanza, e che può essere attrattivo o repulsivo, attenti su questo punto importante, a seconda del segno relativo delle cariche. Prima sono andato un po' veloce, ma vale la pena di confrontare questo risultato con l'interazione newtoniana, che va come il prodotto delle masse e inversamente col quadrato della distanza. Vedete, c'è un'analogia profonda tra le due. La legge con la distanza è la stessa, e questo è qualcosa che capiamo in termini moderni in modo molto più soddisfacente. Però c'è una differenza profonda, ovvero mentre le forze elettrostatiche possono essere attrattive o repulsive, a seconda dei segni relativi delle cariche, la forza gravitazionale è sempre attrattiva. Questo ha delle conseguenze importantissime. Nessuno parla mai dell'effetto elettrostatico della Luna sulla Terra. Si parla sempre di effetto gravitazionale della Luna sulla Terra, perché la Luna e la Terra sono corpi scarichi e in realtà, se uno fosse più attento e sofisticato, hanno momenti di multipolo nulli, se sapete cosa significa questo. In altri termini, la distribuzione di carica non solo è nulla in media, ma è nulla con buona approssimazione anche localmente. Quindi la Terra e la Luna non si attraggono, diciamo, elettrostaticamente, ma si attraggono gravitazionalmente. E uno dice, vabbè, chi se ne importa, qualcosa si cancella. La cosa però fondamentale è che, se andate a vedere tra due masse puntiformi, l'attrazione elettrostatica tra un protone e l'elettrone è 40 ordini di grandezza più forte, no, dell'attrazione gravitazionale. Quindi è successo un qualcosa di veramente sorprendente. Avete preso due numeri, avete cancellato 40 cifre di un primo numero ed è rimasto il secondo. Questo è uno delle difficoltà concettuali più grandi della fisica di oggi. La gravità è molto piccola a livello di particelle elementari ed è molto grande a livello di corpi macroscopici. L'elettricità, allo stesso modo, è molto importante per corpi piccoli, poco importante per corpi macroscopici. In altri termini, questi tipi di forze agiscono in range diversi. Allora, andiamo avanti. L'elettricità non è solo questo. Ci sono anche le correnti elettriche, e le correnti elettriche danno luogo a campi magnetici. Il magnetismo è una cosa molto diversa, apparentemente, dall'elettricità. Ha a che fare col comportamento dei magneti permanenti, che possono orientare delle polveri di ferro. In realtà ha a che fare col fatto che correnti elettriche si possono attrarre o respingere a seconda del segno relativo di flusso di queste correnti. Inoltre c'è un altro fenomeno molto sorprendente, che è la legge di Faraday, Neumann e Lenz, che dice che campi magnetici variabili nel tempo sono in grado di produrre correnti elettriche. E questo è molto importante, perché fondamentalmente è quello che nelle applicazioni di tutti i giorni avete sotto gli occhi. Diciamo, gli usi dell'elettricità sono in gran parte legati a questo tipo di fenomeno. Alla fine, a metà dell'Ottocento, intorno al 1860, Maxwell riesce a sintetizzare le ricerche sperimentali di Faraday e altri, e a scrivere quattro equazioni, dipende da come le contate, che sono le famose equazioni di Maxwell. Queste rimangono a tutt'oggi un modello di bellezza matematica per quanto riguarda la descrizione dei fenomeni fisici. E per la prima volta nella fisica compare un tipo di di fenomeno che poi continuerà, diciamo, a presentarsi in maniera sempre più acuta nel secolo successivo, ovvero un termine di questa equazione viene introdotto per pure ragioni di consistenza matematica. Questo si chiama la corrente di spostamento. Se le equazioni di Maxwell non contenessero questo termine, sarebbero inconsistenti matematicamente. Questo termine, vedete, è un po' la controparte del termine di Faraday e Neumann-Lenz. Allora, che significano queste equazioni, se non le avete viste in questa forma? Questo dice fondamentalmente che le cariche elettriche creano dei campi elettrici. Questo vi dice che le linee del campo magnetico sono chiuse su se stesse come dei vortici di un fluido che, per esempio, esce dal buco di un lavandino. Questa vi dice che campi magnetici variabili nel tempo generano campi elettrici, cioè la legge di Faraday e Neumann-Lenz. Questa vi dice che un campo magnetico può essere generato o da una corrente oppure alternativamente da un campo elettrico variabile nel tempo. Adesso andiamo nel vuoto, la corrente non c'è, guardate che può succedere. Un campo elettrico variabile nel tempo genera un campo magnetico, un campo magnetico variabile nel tempo genera un campo elettrico, è qualcosa che continua a riprodursi. Cioè, in altri termini, un campo elettromagnetico nel vuoto può propagarsi per onde. Adesso l'importanza di questo fenomeno è evidente, usiamo televisioni, usiamo radio, usiamo telefonini, non potremmo fare nulla nel mondo di tutti di oggi se non ci fosse quel termine lì dentro che la matematica ha dettato nell'equazione di Maxwell. Adesso andrei un po' fuori tema, se volete ve lo faccio vedere alla fine, ma è semplice vederlo, ma c'è una semplice ragione di consistenza matematica, adesso non posso farvelo vedere subito, per cui senza questo termine le equazioni perderebbero senso. La prima volta nella storia della fisica la matematica dà un input diretto nell'equazione. A questo punto l'elettromagnetismo porta a novità, perché una volta che uno ha imparato che esiste un altro tipo di legge fondamentale, questa legge fondamentale, guardata a fondo e analizzata in dettaglio, porta delle novità sorprendenti. La novità sorprendente in esame è la relatività speciale. E se volete, concettualmente segue in maniera abbastanza diretta dall'elettromagnetismo. Prendiamo la seguente situazione. Allora, mettiamoci in condizione di avere un filo percorso da corrente. Un filo percorso da corrente genera un campo magnetico. Prendiamo una carica e facciamola muovere parallelamente al filo. La carica che si muove parallelamente al filo è ancora una corrente. Questa carica deve essere attratta o respinta dal filo a seconda del suo segno e del segno della corrente. No, questa è la legge di Ampere, se volete, no? Applicata a questa carica. Adesso facciamo un esperimento ideale. Prendiamo questa carica e corriamogli appresso. Nel nuovo sistema di riferimento la carica è ferma. Una carica ferma non può subire forze magnetiche, giusto? Perché la carica ferma subisce soltanto forze elettriche. Quindi vuol dire che la forza magnetica che se il campo magnetico che il filo generava era non un'entità assoluta, ma era un risultato del trovarci in un certo sistema di riferimento. Se noi corriamo appresso alla carica che si muove e ce la troviamo ferma, e questa carica continua a essere attratta dal filo, non può essere per ragioni magnetiche, deve essere per ragioni elettriche. Quindi quello che sembra un campo magnetico in un sistema di riferimento è in parte un campo elettrico in un altro sistema di riferimento. Campi elettrici e magnetici non sono entità assolute, sono semplicemente una distinzione di comodo di un fenomeno che è unico, che è l'elettromagnetismo. Allora, quello che succede se uno analizza le cose un pochino più in dettaglio è che a causa di sottili effetti la distribuzione di carica che la carica in moto vede nel filo non è uniforme, cioè si crea nel filo, in un altro sistema di riferimento, un eccesso di carica di un tipo, e questo eccesso di carica di un tipo è quello che la attrae. Come avviene questo fatto? Avviene perché le leggi che regolano il passaggio da un sistema di riferimento a un altro non sono quelle che Galileo aveva trovato e che Newton aveva implementato nelle sue equazioni, vengono modificate da queste e si riducono a queste soltanto per velocità piccole rispetto a una velocità che le equazioni di Maxwell determinano, cioè la velocità della luce. Per corpi che si muovono a velocità piccole rispetto alla velocità della luce, quello che avviene è che queste leggi danno le regole giuste per passare da quello che un sistema di riferimento, se volete un osservatore in un sistema di riferimento, vede, e quello che vede un altro osservatore in un sistema di riferimento che trasla di modo rettilineo uniforme rispetto a questo. Questa trasformazione è quella ovvia, che tutti noi diremo è vera, la velocità, la posizione trasla per il prodotto delle velocità per il tempo, e il tempo è assoluto, lo stesso in tutti i sistemi di riferimento. Bene, queste leggi sono false per l'equazione di Maxwell, sono incompatibili con l'equazione di Maxwell. È un'altra volta che la matematica entra dentro, però qui entra in modo preponderante mediante l'intuizione di Einstein, che ha associato questo tipo di operazione qui dentro a una proprietà dello spazio-tempo. La gente aveva trovato questo tipo di trasformazioni, aveva visto che le equazioni di Maxwell avevano la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento se uno utilizzava queste trasformazioni. Le aveva essenzialmente trovate Lorentz queste trasformazioni. Quello che ha fatto Einstein è stato un passo concettuale in più, assumere che questa sia veramente la cinematica dello spazio-tempo in cui noi viviamo. Se questo è vero, le equazioni di Maxwell diventano corrette e l'equazione di Newton è sbagliata. E quindi quello che c'erano due opzioni, se volete, o cambiare l'equazione di Maxwell o cambiare l'equazione di Newton. Quello che Einstein propone è cambiamo l'equazione di Newton e lasciamo l'equazione di Maxwell come tale. Una volta che uno fa questo, riesce a spiegare in modo naturale l'equivalenza di questo tipo di fenomeni. Una delle conseguenze di queste equazioni è la contrazione di Lorentz Fitzgerald. Cioè, se voi vedete un corpo in moto davanti a voi, la lunghezza di questo corpo vi appare contratta rispetto alla lunghezza che misurereste con il corpo in piede. Fondamentalmente questo è quello che avviene alle distribuzioni di carica. La contrazione delle lunghezze applicata alla distribuzione di carica rende la carica più densa. E questo avviene in modo diverso per gli ioni del reticolo e per gli elettroni che fluiscono all'interno di questo reticolo cristallino per dar luogo a una corrente elettrica. Questa relativa contrazione è quello che causa nel nuovo sistema di riferimento un eccesso di carica di un tipo e quindi l'attrazione elettrostatica. Quindi vedete che alcuni fenomeni diversi, volendoli spiegare in modo più semplice, mi hanno portato a questa volta a qualcosa di molto sorprendente. Non è una nuova teoria fisica, ma è una teoria dello spazio e del tempo in cui noi ci muoviamo, che non sono più entità distinte perché, vedete, le trasformazioni mischiano, diciamo, tra loro spazio e tempo. Non è veramente una rotazione, è una rotazione tecnicamente con un parametro immaginario, se volete, questa trasformazione di Lorentz, ma è quasi una rotazione. Tempo e spazio si trasformano l'uno nell'altro. La differenza tecnicamente è che una rotazione preserva il quadrato la somma dei quadrati delle componenti di un vettore. Se io prendo un vettore e lo ruoto intorno a un asse, vedete, la lunghezza di questo vettore rimane la stessa. Qui non preserva la somma dei quadrati, ma la differenza dei quadrati. La quantità che si preserva non è x quadro più t quadro, ma x quadro meno t quadro, o più precisamente x quadro meno c quadro t quadro. Ma in ogni caso abbiamo imparato qualcosa di nuovo e sorprendente sullo spazio-tempo. Notate che queste equazioni predicono anche un altro fenomeno strano, una velocità limite, e predicono, o se volete seguono, dal fatto che uno richieda che la luce viaggia con la stessa velocità nel vuoto in tutti i sistemi di riferimento. È assolutamente non intuitivo, c'è questa storiella raccontata di Einstein che da ragazzo pensava cosa sarebbe successo alla sua immagine su uno specchio se avesse corso appresso la luce. L'immagine sullo specchio è effetto della riflessione, doveva sparire questa immagine, ma d'altra parte il fatto che la fisica fosse la stessa in tutti i sistemi di riferimento implicava che l'immagine doveva restare, l'unica possibilità è che la luce continuasse a andare con la stessa, che non fosse raggiungibile. Allora, c'è la velocità al limite, come dicevo, un concetto importante. Vedete, non abbiamo più unificato due interazioni fondamentali, era già stato fatto da Maxwell. Elettricità e magnetismo erano la stessa cosa per quelle equazioni, ma insistendo su questo fatto abbiamo unificato lo spazio e il tempo. E qui ormai siamo all'inizio del secolo, e quello che facevano i nostri antenati, erano talmente contenti di se stessi che pensavano di aver risolto tutta la fisica. Questa è una patologia che si presenta periodicamente in tutte le generazioni più o meno verso la fine della loro carriera, no? Quando la gente arriva più avanti con la carriera dice che ha fatto tutto perché è gratificante, invece purtroppo, diciamo, per fortuna non è così. Quindi i nostri antenati pensavano di aver risolto tutto e poi hanno cominciato, che cosa hanno fatto? Hanno preso la teoria di Maxwell e la teoria di Newton modificata, se volete, ma neanche la teoria di Maxwell e Newton, hanno cominciato ad applicarla per spiegare fenomeni più complessi. Uno dei fenomeni in questione è il colore dei corpi caldi. È evidente che se voi prendete un pezzo di legno, lo mettete in un caminetto, date fuoco al caminetto, il pezzo di legno a un certo punto vi appare rossastro. I corpi caldi, diciamo, emettono luce e emettono luce in uno spettro di frequenze tale che diventano dal rossastro al bianco e così via. Perché sono così caldi? Perché i corpi caldi emettono luce in questo modo? Sembra un fenomeno semplice, ma se applicate le leggi della fisica a questo fenomeno trovate un disastro. Non funziona niente. Un fenomeno un pochino più sofisticato è il calore specifico dei solidi, qui bisogna essere un pochino più fini. Un solido ha un calore specifico che sembrerebbe costante con la temperatura, ma se andate a vedere a temperature basse questo calore specifico cala. In realtà la gente non l'aveva guardato per bene, era un esperimento che non molti seguivano con attenzione. Il primo è stato veramente una cosa sotto gli occhi di tutti e, come sapete, Planck ha messo ordine in questo tipo di cosa con una delle più grandi scoperte della storia della fisica. l'interazione di luce e elettroni, per esempio i dispositivi fotoelettrici che voi utilizzate, vi dicono che in qualche modo la luce non interagisce come un fluido con gli elettroni, ma in qualche modo li colpisce come se la luce fosse fatta di palline a sua volta. Quindi la luce ha una natura doppia, corpuscolare e ondulatoria. E poi la stabilità degli atomi. Guardate un atomo, come è fatto un atomo? Beh, da quello che Rutherford ha scoperto all'inizio del Novecento, l'atomo è una specie di piccolo sistema planetario. C'è un nucleo dentro e ci sono degli elettroni che girano intorno al nucleo. La cosa importante è la scala. Il rapporto tra le dimensioni del nucleo e le dimensioni dell'atomo è un fattore 10 alla quinta, 10.000. È un po' come una pallina da tennis e un campo di calcio, per intenderci. Quindi l'atomo è la materia come tale di cui siamo costituiti, è essenzialmente vuoto. Gli elettroni girano intorno. Provate a girare un attimo il piano di quest'orbita. Che vedete? Vedete delle particelle che vanno su e giù. Ma particelle cariche che vanno su e giù dovrebbero ricordarvi un sistema macroscopico di uso comune, un'antenna. Quindi vuol dire che questi elettroni che girano intorno agli atomi sono delle antenne. Ma la teoria di Maxwell ci dice che un'antenna irradia. Se irradia, porta via attraverso le onde che emette l'energia che era nell'atomo. Allora uno si fa un calcolo e dice, vabbè, quanto ci metterà? L'età dell'universo? Ci mette 10 alla meno 10 secondi. Un decimo di miliardesimo di secondo ci mette un elettrone per irradiare via tutta l'energia dell'atomo di idrogeno. Se questo fosse vero, noi non saremmo qua. La nostra materia di cui siamo costituiti sarebbe instabile. Quindi è chiaro che la fisica non funziona in questo modo. E allora la gente ha cominciato a pensare che le cose sono un po' diverse. Bohr ha proposto che, in qualche modo, a questa particella che gira intorno all'atomo, sto un po' semplificando la storia, però diciamo, fosse associata un'ondina. E che questa ondina, naturalmente, per ricomporsi su questa traiettoria, dovesse essere tale da avere una lunghezza d'onda confrontabile, no? Commensurabile. Cioè, innanzitutto, un numero intero di lunghezze d'onda deve essere adattabile sull'orbita e fare in modo che l'onda si richiuda. Questo non si può fare con orbite di lunghezza arbitraria, perché data la lunghezza d'onda di questa ondina qui dentro, in realtà per essere precisi questa è una elaborazione della teoria di Bohr dovuta a De Broglie negli anni 20, l'orbita non può avere una dimensione arbitraria. Ma noi dicevamo prima che la particella irradiando doveva cadere sul nucleo, perché una cosa che non vi ho detto ma è evidente, se la particella irradia perde energia, perdendo energia deve trovarsi più vicino al nucleo, perché è più favorevole trovarsi vicino al nucleo nel momento che si attraggono. Quindi vuol dire che il raggio della sua orbita dovrebbe calare, ma non può calare perché è bloccato da questa ondina. Questa è l'idea che viene fuori negli anni 20. Naturalmente, perché questa ondina intorno a questa cosa? Capite che è una teoria ad hoc, no? Avete preso la teoria classica, ci avete aggiunto qualche cosa dentro che non ha una sua ragione, diciamo, concettuale, e il modo corretto di procedere è cambiare le regole del gioco. Cambiare le regole del gioco è una cosa drammatica, porta alla meccanica quantistica. È una teoria molto strana, perché è una teoria di nuovo deterministica dal punto di vista delle quantità che calcola. Però questa teoria non calcola le orbite di una particella, ma calcola la probabilità che la particella si trovi in un certo punto. La legge di evoluzione del tempo di questa quantità psi, o meglio, che è una sorta di radice quadrata di questa probabilità, o più esattamente la probabilità è il modulo quadro di questa funzione complessa, questa funzione psi evolve secondo una legge deterministica, si chiama l'equazione di Schrödinger, ma potrebbe essere l'equazione di Newton o l'equazione di Maxwell, un'equazione matematica che la determina ad un tempo successivo. Quello che non è più deterministico nella meccanica quantistica è il risultato di una misura. Siccome voi in qualche modo potete solo predire la probabilità di un evento, quando l'evento lo trovate qualcosa o altro è successo. A quel punto c'è una discontinuità e qui c'è la differenza profonda. Si chiama collasso della funzione d'onda questo fenomeno. Ma insomma, in ogni modo, voi potete immaginare che la natura a livello microscopico è fatta di queste ondine che si muovono in modo strano. Cioè, allora che cosa facciamo? Non prediciamo nulla? No, abbiamo una predittività enorme. La meccanica quantistica ha aperto tutta la via ai dispositivi elettronici che voi vedete oggigiorno, perché potete predire in quali stati la particella si può trovare. Non in quali stati si trova una data particella, ma in quali stati la particella a priori può trovarsi in un atomo. Le transizioni da questi stati hanno a che fare con la luce emessa e assorbita da questi atomi. E pensate quanto è potente. Addirittura in astronomia questo ci ha consentito di dire con certezza quali materiali ci fossero in stelle lontane, perché bastava guardare la luce di questi materiali, analizzarne lo spettro in frequenza, in lunghezza d'onda, mediante gli opportuni strumenti, qui sulla Terra, a distanze enormi da questi oggetti, e poter essere certi dalla natura di questi spettri che, diciamo, il caso o la struttura degli atomi ha reso così diversi da loro, per essere certi che un certo tipo di sostanza o altro era in gioco nella stella. Questo ve l'ho detto un po', la cosa che viene fuori da questa operazione è una relazione molto sorprendente. Non potete misurare per una particella posizione e impulso allo stesso tempo. Come, tutto sommato, non potete prendere un'onda, assegnare un'onda, un vettore d'onda, una lunghezza d'onda assegnata, e comprimere l'onda in una certa regione dello spazio. L'onda con un vettore d'onda assegnato è un'onda piana che invade tutto lo spazio. Se volete confinarla dovete sovrapporre onde piane che vanno in regioni diverse. In altri termini, questa è una relazione che è una diretta traduzione delle proprietà delle onde. Le particelle hanno una natura duale. Sono onde e particelle allo stesso tempo. Quando è che sono onde e quando è che sono particelle? È un po' come con la luce. La luce è onda quando, o meglio, manifesta proprietà ondulatorie quando interagisce con ostacoli delle dimensioni della sua lunghezza d'onda, e si comporta in modo essenzialmente classico se gli ostacoli non sono così piccoli, se sono grandi, per cui avete l'ottica geometrica che dà un'ottima descrizione delle lenti che voi utilizzate ogni giorno. Certamente ci sono fenomeni di aberrazione e anche fenomeni di diffrazione che non potete descrivere in questo modo, ma in buona approssimazione questo è corretto. Però c'è di più. Non è solo la questione dell'ottica geometrica o dell'ottica ondulatoria, in certe circostanze la luce è composta effettivamente di particelle. L'effetto fotoelettrico funziona perché questo fascio di particelle prendono degli elettroni all'interno di un reticolo cristallino, li colpiscono individualmente e li sbattono fuori. In altri termini, il risultato dell'effetto fotoelettrico dipende dalla frequenza e quindi dalla energia che hanno questi fotoni, non da quanti viene mandate. Se aumentate l'intensità non succede niente se la frequenza è troppo bassa. Questo è il risultato. E naturalmente, cosa succede? Succede che a questo punto, una volta che uno cambia le regole del gioco, non solo può capire la materia macroscopica, ma anche la materia a livello microscopico. Gli atomi si possono capire adesso. Abbiamo detto che ci sono queste ondine, o meglio, diciamo, queste distribuzioni di probabilità. Gli atomi sono composti a loro volta di altre particelle, elettroni, protoni, e poi negli anni 30 la gente si è accorto che non bastava. C'era un'altra particella, apparentemente inerte, all'interno dei nuclei, che viene chiamata neutrone. E questi atomi sono tenuti insieme da forze elettriche, vi ricordo le stesse che sono irrilevanti per i modi planetari, sono le forze dominanti a livello della costituzione della materia. Ci sono queste orbite stabili che rendono gli atomi non in grado di decadere, quindi danno, diciamo, una stabilità alla materia ordinaria. Ho parlato di onde stazionarie, ma avete visto che in realtà è una cosa approssimativa. E questo dà una comprensione semiquantitativa di tutti gli atomi. In pratica voi avete una comprensione moderna della tavola di Mendeleev. Se uno andasse in dettaglio potrebbe capire esattamente perché le proprietà degli atomi si ripetono periodicamente. Fondamentalmente perché gli orbitali elettronici si ripetono periodicamente. Questo è un successo straordinario, naturalmente. Allora uno ha cominciato, diciamo, la comunità di fisici ha cominciato a interessarsi di qualcosa di più profondo. Andiamo più a fondo a capire come funziona la materia. Andiamo a guardare dentro il nucleo. Come si fa a guardare dentro il nucleo? Bisogna fondamentalmente far urtare degli atomi con energie sempre più grandi. In quella maniera ogni atomo è una sorta di microscopio per l'altro e si riesce a guardare dentro il nucleo. Qui la situazione è molto molto più complicata. Abbiamo detto che il nucleo è composto da particelle. Questo in realtà è solo approssimativamente vero, come vedrete, protoni e neutroni, attratte fortemente tra loro, e poi gli elettroni girano intorno a grandi distanze in questo nucleo, formando una sorta di sistema planetario. Allora, dal punto di vista tecnico, gli atomi sono relativamente semplici da capire, perché con buona approssimazione, se uno ha capito l'atomo di idrogeno, ha capito tutto. Questa è un po' la posizione, la presunzione del fisico, no? Un chimico non direbbe questo, ma un fisico, quando ha capito l'atomo di idrogeno, in qualche modo è soddisfatto, perché ha capito il meccanismo fondamentale con cui le cose funzionano. L'atomo di idrogeno si risolve analiticamente, l'atomo di elio quasi, dal litio in poi si usano metodi approssimativi sempre più, diciamo, basati sull'uso del calcolatore, ma la natura qualitativa dei fenomeni è la stessa. Quando andate al nucleo le cose sono molto più complesse, perché il nucleo non è tecnicamente un sistema a due corpi, è un sistema dove le energie sono relativistiche, è molto complicato, e la comprensione è qualitativa. La cosa però nuova che viene fuori nel nucleo è che c'è un altro tipo di particella che compare, che è un po' elusiva, non si sa dove sta dentro, e compare in modo naturale nella spiegazione di un fenomeno che è il decadimento beta. È un fenomeno radioattivo secondo che porta alla distruzione di alcuni nuclei e alla creazione di altri, che avviene con probabilità molto basse e quindi in modo molto lento in laboratorio, ma è il fenomeno alla base della radiazione solare. La prima teoria del decadimento beta è dovuta a Enrico Fermi. La teoria si è sviluppata negli anni 60 con contributi fondamentali di italiani, tra cui Nicola Gabibbo dell'Università di Roma e Luciano Maiani anche dell'Università di Roma. E questa teoria è culminata, come vedrete, in quello che si chiama il modello standard delle interazioni fondamentali. Allora, lo studio dei nuclei ha portato quel fenomeno di cui vi parlavo prima. Esistono nuovi tipi di forze. Quindi se vogliamo unificare le forze bisogna tenere in conto questi nuovi tipi di forze. Qui è dove Einstein ha fallito nell'ultima parte della sua vita. Einstein ha speso molti anni, diciamo metà degli anni 20 in poi, quindi quasi più di 20 anni di carriera, cercando di unificare gravità e elettromagnetismo. Non ha tenuto in conto la forza forte che tiene dentro i nuclei e la forza debole, risultato di questa ricerca che non è andata da nessuna parte. Però tenendo in conto questo, vedete che si è fatto molto passo avanti. Adesso vediamo una cosa importante, voglio farvi ragionare su un punto. Se mettiamo la relatività speciale e la meccanica quantistica insieme, c'è un fenomeno nuovo che compare. Si può quasi tirare a indovinare la cosa, ci si aspetta il fenomeno. E che fondamentalmente le forze trasformano le particelle. Com'è possibile questo? Ma voi sapete che c'è una relazione di indeterminazione tra posizione e impulso. Ma l'impulso determina l'energia di una particella. Quindi fondamentalmente c'è una relazione di indeterminazione tra posizione e energia, in qualche modo. Fatemi essere leggermente impreciso per essere qualitativo. Adesso supponiamo di prendere una particella e cercare di confinarla spazialmente in modo tale che la indeterminazione di energia sia dell'ordine di mc quadro. Cioè supponiamo di metterci in una condizione che noi possiamo avere un'incertezza sull'energia della particella dell'ordine della sua massa, della sua energia di riposo, mc quadro. Che può succedere, naturalmente, che la particella si trasformi in altre particelle. Cioè, una volta che mettete insieme la meccanica quantistica e la relatività speciale, la teoria a singola particella, basata sull'equazione di Schrödinger, che è, diciamo, l'origine concettuale di tutta la fisica dei solidi, viene a cadere. La fisica delle particelle ha bisogno di una teoria che descrive allo stesso tempo tutte le particelle dell'universo. Sembra una complicazione enorme, ma vedete che è una semplificazione, in realtà. Perché tutte le particelle di un certo tipo nell'universo sono tutte uguali. Tutti gli elettroni che stanno in tutti gli atomi nell'universo sono esattamente lo stesso tipo di particella. Quindi non c'è bisogno di descrivere tutti gli elettroni dell'universo, ma tutti i tipi di particelle diverse. Bisognerà inventare una teoria che descrive un tipo di particella che è l'elettrone, un tipo di particella che è il neutrino e tutte le altre particelle in qualche modo che sono, come si dice, elementari. Cioè da cui le altre si possono ottenere componendole insieme, così come un nucleo è composto di protoni e neutroni, o così come un atomo è composto di nuclei ed elettroni. Allora vediamo come succede questo, come si va a questo passo successivo. Abbiamo detto che il problema dei nuclei è quale particelle compongono i nuclei. Vedete, in qualche modo, in un certo senso, il problema dei nuclei a livello fondamentale, la fisica teorica non l'ha mai affrontato in maniera del tutto esaustiva. È troppo complesso, e si è preso un po' l'attitudine che si è preso con l'attrito. Capiamo qualcosa di più semplice e i nuclei si capiranno sulla base di questo. Che cos'è qualcosa di più semplice? È la fisica delle particelle. Non è completamente onesto quello che vi sto dicendo, perché esiste una porzione dei fisici teorici che hanno studiato i nuclei per molti anni. Ma il risultato di questo studio è forse più importante dal punto di vista applicativo che dal punto di vista concettuale. Il nucleo è un oggetto composto di particelle. Come sono fatte le particelle? Guardate che questa legge qui dentro è quella che la meccanica quantistica vi dà per la relazione tra energia e impulso di una particella libera di massa m. Adesso dovete riconoscere questa legge è quella che avete studiato al liceo, a parte il fatto che non è proprio quella, è il quadrato di quella formula. Giusto, voi avete già studiato una formula in cui l'energia è la radice quadrata di questa espressione qui, no? Sicuramente l'avete vista nei corsi, o forse la state vedendo, l'avete sentita, l'avete guardata. Bene, la meccanica quantistica vi dà una cosa apparentemente innocua, il quadrato di questa espressione. Guardate che succede. Succede che non solo esistono le particelle, ma esistono anche le antiparticelle. Cioè, esistono gli elettroni, e quello lo sappiamo, sono la nostra esperienza comune quasi, ma esistono anche antielettroni, oggetti che hanno una carica opposta a quella dell'elettrone e la stessa massa. Dal punto di vista matematico questo viene da una cosa che più semplice non potrebbe essere. Come vanno insegnato nei primi anni di liceo, se prendete questa equazione, questa in realtà ha come conseguenza due equazioni, l'energia è o più o meno la radice quadrata. Adesso andare in dettaglio non sarebbe possibile, ma il più descrive le particelle e il meno descrive le antiparticelle. Se questo fosse solo matematica, poco interesserebbe, ma poco dopo, diciamo che la meccanica quantistica ha cominciato a essere unificata con la relatività speciale, vedete un altro processo di unificazione, la gente effettivamente ha scoperto le antiparticelle. Il primo esempio è stato l'antielettrone o positrone scoperto all'inizio degli anni 30, nei raggi cosmici, particelle che invadono, diciamo, la nostra atmosfera. Quello che succedeva, giusto per dirvi qualitativamente la cosa, è che fatte passare queste particelle in un campo magnetico, la particella si comportava esattamente come un elettrone, solo che un elettrone avrebbe dovuto deviare in questo modo, e quello deviava in senso opposto. Cioè reagiva a un campo magnetico in modo opposto, cioè la carica era opposta a quella dell'elettrone. Questa particella era il positrone. Voi dite, perché non ce ne stanno molti di positroni? Meno male, perché la materia e l'antimateria si annichilano, e quindi se noi girassimo in mezzo dell'antimateria sarebbe veramente molto pericoloso. Quello che vuole è che la storia dell'universo ha fatto una selezione, per ragioni che non sono del tutto chiare. L'universo è, perlomeno nella regione a noi accessibile, composto prevalentemente da materia. Se materia e antimateria si incontrano, avvengono dei fenomeni non graziosi. Allora, quello che vi ho detto è che esistono tutte le particelle di un certo tipo in natura sono uguali, quindi si può veramente fare una teoria di tutte le particelle. Però ce ne sono due tipi di particelle importanti, bosoni e fermioni. Bosoni viene da Bose, in realtà Bose e Einstein che hanno studiato questo fenomeno, e Fermioni ricorda il nome di Fermi, ma anche Dirac ha fatto delle osservazioni fondamentali su questo caso. Queste particelle differiscono in una quantità propria delle particelle che si chiama lo spin, e ancor più drammaticamente differiscono nel loro modo di aggregarsi. I bosoni tendono ad aggregarsi, e quindi dal punto di vista macroscopico sembrano dei fluidi continui, questo è il caso dei fotoni che formano la luce. I fermioni invece manifestano sempre una natura particellare, perché in qualche modo non tendono a restare vicini uno all'altro. E questo è alla base della struttura degli atomi. Gli atomi sono come sono perché quando cominciate a riempire gli orbitali con gli elettroni, più di tanti elettroni non entrano. E quindi gli atomi più complessi sono anche più grandi. Se gli elettroni non fossero fermioni, la situazione sarebbe drammaticamente diversa. Allora, che succede se uno mette insieme la meccanica quantistica e la relatività? Succede che uno può descrivere tutti i tipi di particelle allo stesso tempo, e questo si fa in modo un po' sofisticato, dovete scusarmi, ma ve lo faccio con analogia con quello che conoscete dal liceo. La particella viene descritta come un quanto di un campo d'onda. Che cos'è un campo d'onda? Pensate a un materasso di oscillatori armonici. Pensate di mettere tante molle una attaccata all'altra. Adesso non so se ve l'hanno fatto vedere nella scuola, ma quello che succede è che se attaccate tante molle una all'altra, questo sistema di tante molle attaccate è equivalente a un sistema di tante molle non attaccate. Queste molle non attaccate in realtà descrivono oscillazioni globali di questo sistema di molle, delle onde che si propagano su questo materasso, e tecnicamente questi sistemi disaccoppiati descrivono i modi normali. Bene, ogni modo normale di questo sistema descrive, se immaginate che questo materasso riempie l'intero spazio-tempo, descrive ad esempio un tipo di onda elettromagnetica. Un'onda elettromagnetica però di fatto è come un singolo oscillatore armonico, perché vi ho detto che questi oscillatori disaccoppiati diventano oscillatori individuali. Allora prendete un singolo oscillatore armonico, staccate questo qui dentro. Cosa fa? Beh, classicamente allora il sistema oscilla e la curva dell'energia potenziale con la distanza è descritta da questa parabola e ci sono tutte le energie possibili. In meccanica quantistica questo sistema ha una caratteristica unica, nessun sistema quantomeccanico ce l'ha, solo questo. Lo spettro di questo sistema è additivo. Cioè ha uno spettro discreto di energia, ma la cosa fondamentale non è questa, è che la differenza di energia tra un livello e l'altro è sempre la stessa. Lo spettro è, come si dice, uno spettro additivo. Allora voi potete pensare che per passare da questo livello all'altro avete aggiunto qualche cosa che è lo stesso tipo di cosa che aggiungete per passare da qui a qui, o da qui a qui, o da qui a qui. Cos'è quel qualcosa? È esattamente una particella. Cioè le particelle sono quanti di campi d'onda. Un campo d'onda è una descrizione di oscillatori accoppiati, gli oscillatori hanno uno spettro additivo, dato uno di queste onde del vostro campo potete aggiungere una quantità di energia, due quanti di energia, tre quanti di energia. In modo analogo è una particella, due particelle, tre particelle. Vedete, sono tutte identiche naturalmente. Quindi se state descrivendo elettroni sono tutti identici, fotoni sono tutti identici, protoni sono tutti identici. La domanda fondamentale è quali sono le particelle che noi dovremmo descrivere. e come avvengono, diciamo, come interagiscono, come si manifestano le forze tra queste particelle. Ricordate, siamo partiti dall'attrito, l'abbiamo ignorato, siamo andati alla legge di Newton. Adesso siamo arrivati a particelle subatomiche, anzi subnucleari, e come interagiscono queste particelle? In un modo che non potrebbe essere più semplice. Mediante scambi di altre particelle. È come se una particella prendesse un'altra, lanciasse una palla all'altra particella, l'altra particella rincula sotto l'effetto di questa palla che gli è stata mandata e, diciamo, viene a deviare la sua traiettoria. È chiaro che parlare in termini di traiettorie per particelle elementari è una cosa non esattamente corretta. C'è un aneddoto interessante. Questi disegnetti si chiamano diagrammi di Feynman. E Feynman è stato un grande fisico del secolo scorso e da giovane fece un seminario di fronte a un auditorio di colleghi più noti e più anziani di lui, tra cui c'era Niels Bohr, e cominciò a disegnare questi diagrammi. Adesso non vi posso spiegare che significano questi diagrammi, in qualche modo sono delle regole di calcolo per certe probabilità. Quello che fece, cominciò a disegnare questi diagrammi, a metà del seminario Bohr se ne andò dal seminario, perché questo non sa neanche lontanamente di cosa parla, perché la meccanica quantistica, come ho detto prima, non ha traiettorie, quindi di che cosa parliamo? Parliamo fondamentalmente di una visualizzazione di metodi di calcolo. Ebbene, è come se uno dovesse sommare su tutte le traiettorie possibili e fare una media. Questa media dà le probabilità. Comunque, le particelle interagiscono in questo modo. Allora, che cosa facciamo con questa azione di interazione tra particelle? Beh, innanzitutto bisogna capire chi sono gli ingredienti, chi sono i reagenti veramente. Capite che è come se stessimo studiando la chimica a un livello più piccolo. Anche nella chimica dovete studiare fondamentalmente i reagenti e le forze di reazione, no? Qui dentro, questa per esempio è la teoria delle interazioni deboli come l'ha inventata Fermi negli anni 30. Questa è applicata al caso di un neutrone che decade in un protone, un elettrone e tecnicamente un antineutrino. Ci sono voluti 30 anni per capire che bisognava guardarla un pochino più a fondo la cosa, e quello che avveniva è che qui dentro per un tempo molto breve si materializzava un'altra particella. Questa particella si chiama il bosone intermedio W, e questo tipo di particella qui dentro è una particella molto importante, la cui scoperta al CERN negli anni 80 è valsa il premio Nobel al gruppo guidato da Carlo Rubbia. La cosa importante di questa particella è che questa particella vive per un tempo molto breve, è una particella massiva, realizza quello che si chiama una forza a corto raggio, ben diversa dall'elettromagnetismo. Se volete, è un analogo del fotone che però ha una massa. Se un analogo del fotone che ha una massa non dà effetti a grande distanza come l'elettromagnetismo, ma dà degli effetti che sembrano localizzati, diciamo, in zone puntiformi. Tenendo tutto questo in conto, quindi con 30-40 anni di attività sperimentale dietro, si è arrivati alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, a formulare il modello standard delle interazioni fondamentali. Vedete che cos'è? Uno alla fine casca sempre un po' sulle stesse cose mentalmente. Questa è un po' la tabella di Mendeleev delle particelle elementari. Da queste vengono creati gli atomi, da questa voi potete capire come è fatta la tabella di Mendeleev degli atomi. E chi sono questi oggetti? Sono tre generazioni identiche di particelle. Perché ci siano tre generazioni non c'è dato sapere. Da 30 anni la gente si chiede perché, non abbiamo una risposta. L'esperimento ce lo dice. Queste particelle sono copie della stessa cosa, un po' più massive. C'è l'elettrone che voi conoscete tutti e c'è una particella di massa nulla che si chiama il neutrino. Poi c'è una copia più pesante dell'elettrone che si chiama muone e ancora un'altra copia che si chiama tau. Accanto a queste ci sono queste particelle che si chiamano neutrini, che le accompagnano sempre. Sappiamo la ragione per cui una volta che c'è una di queste ci deve essere quella, c'è una ragione di consistenza matematica, un analogo, se volete, della corrente di spostamento, per capirci in questo contesto. E poi esistono delle particelle che sono i componenti del protone. Il protone non è una particella elementare, è un nucleo, diciamo, in qualche modo a sua volta. Questi componenti si chiamano quarks. Non ci sono solo quelli che servono a fare il protone, che sono solo il quark up e down, ma ce ne sono due ripetizioni di questi, sempre più massivi. Poi ci sono le particelle che scambiano le forze, se volete, il fotone, queste tre particelle di cui ho detto del CERN negli anni 80, queste otto particelle che non si sono mai manifestate direttamente, ma sono alla base della colla nucleare. Se voi pensate un attimo, è abbastanza illogico che un nucleo rimanga insieme. Pensate a un nucleo, è composto, grosso modo, di metà protoni e metà neutroni, ma in ogni caso c'è un sacco di protoni vicini, questi si respingono, no? Quindi vuol dire che ci deve essere una forza che attrae questi protoni e che vince la repulsione elettrostatica dei protoni, no? Uno può anche stimare quant'è intensa questa forza andando a guardare la tabella periodica e vedere dove si ferma. si ferma grosso modo intorno a 120-130 elementi, considerando quelli artificiali poco stabili. Il che significa che questa forza attrattiva è dell'ordine di 100 volte più intensa della repulsione elettrostatica. Questa è la forza forte. Ed è uno degli ingredienti basilari di questo modello standard. Questo ve l'ho detto. La cosa importante è che succede che alcune forze sono a corto range. In realtà sono a corto range sia le forze forti, quelle che tengono i nuclei insieme, sia le forze deboli, ma per ragioni diverse. Allora, la forza forte è a corto range per una ragione molto sottile. Pensate alla transizione tra liquido e vapore. Se voi prendete una sostanza che è allo stato gassoso e ne abbassate, riducete la temperatura, tipicamente esiste una certa temperatura al di sotto della quale la sostanza fa una transizione allo stato liquido. Perché avviene questo? Avviene perché le molecole di questa sostanza sono polari. Quindi in realtà non è vero che sono indifferenti l'una all'altra semplicemente perché sono neutre. Una molecola potrebbe avere una carica elettrica positiva spostata in una regione, carica elettrica negativa spostata in un'altra, e attrarre un altro dipolo. Questo tipo di interazione si chiamano interazioni di van der Waals, sono molto complicate, dipendono dall'orientazione delle molecole, però causano questi effetti importanti. Bene, quello che noi riveliamo delle forze tra quarks è un po' l'analogo delle interazioni di van der Waals, il residuo di queste forze quando i quarks formano stati legati. La domanda fondamentale è perché non riusciamo a separare i quarks? E quello che noi capiamo oggi in maniera abbastanza precisa, ma non del tutto precisa, è che l'interazione tra quarks è talmente intensa che non si riesce a separarli. Adesso, se volete, alla fine mi fate domande e vi spiego che cos'è, ma non voglio andare in dettaglio adesso. Questa impossibilità di separarli viene chiamata confinamento. Cioè la ionizzazione di un protone, per così dire, in quarks non è possibile, a differenza di come è possibile la ionizzazione di un atomo di idrogeno al quale stacchiamo l'elettrone, proprio per la natura di questa forza di colore. Quindi questo dà una forza a corto raggio, ma in modo complicato. Esiste un'altra forza a corto raggio, la forza debole. Qui la situazione è un pochino più semplice, o perlomeno crediamo che lo sia. Si postula l'esistenza di una particella e si sfrutta un fenomeno che non vi descrivo, ma vi posso descrivere dopo se mi fate delle domande, che si chiama rottura spontanea di una simmetria. Questo fenomeno ha come conseguenza che questa interazione è a corto range, ma predice l'esistenza di una particella. Questa particella si chiama bosone di Higgs e a tutt'ora non è stato trovato. Il nome è sbagliato, come spesso in fisica, si dovrebbe chiamare bosone di Braut, Englert e Higgs, perché le tre persone l'hanno scoperto allo stesso tempo. Però ci sono sempre confusioni di questo tipo sulle cose. Comunque questa particella non è stata trovata. C'è un grande sforzo in programma al CERN di Ginevra nei prossimi anni dedicato alla costruzione di una macchina che si chiama LHC, il più grande acceleratore della storia, che è dedicato in parte a trovare delle manifestazioni di questa particella. Se non sarà trovata, dovremo ripensare un po' questo modello standard, che per il resto è in grandissimo accordo con l'esperimento. Il problema di questo modello standard è che non è, diciamo, completamente soddisfacente. Ve l'ho detto che qui dentro ci sono dei parametri che vengono direttamente dall'esperimento. Qui l'appetito veramente viene mangiando. Vogliamo capire di più perché ci sono queste ripetizioni, che non c'è ragione che ci siano. Incidentalmente, il fatto che queste famiglie vadano a coppie è il risultato di un altro contributo in cui un italiano è pesantemente coinvolto, quello che dicevo prima, Luciano Maiani dell'Università di Roma La Sapienza. Non c'è una ragione ovvia, ma è legato a un fenomeno che si chiama l'anomalia, cioè la possibilità che alcune simmetrie della teoria classica vengano violate nella teoria completa. Comunque, quello che succede è che se voi provate ad applicare queste regole qui alla gravità, le regole sono inconsistenti. Qui questo modello standard descrive apparentemente una particella associata alla gravità, ma quello che succede è che le interazioni tra la gravità ottenute scambiando particelle internamente diventano estremamente intense, per una ragione che si può capire intuitivamente. Tanto intense che l'analoga trattazione della gravità non funziona. Allora, che cosa succede? Parliamo anche di questo punto. Allora, la relatività generale nasce una decina d'anni dopo la relatività speciale, forse il contributo più spettacolare di Einstein. L'idea è una conseguenza molto sofisticata del fatto che vi ho fatto vedere molte trasparenze fa. Vi ricordate la formula per la caduta dei gravi? C'erano due masse in questa formula. La prima si chiama massa inerziale, la seconda si chiama massa gravitazionale. L'equazione si leggeva MA uguale MG. Se le due masse sono uguali, si cancellano e tutti i corpi cadono allo stesso modo. Allora, l'intuizione fondamentale di Einstein, basata naturalmente sulla ipotesi della validità assoluta di questa uguaglianza, che la gente ha verificato sperimentalmente, ma dobbiamo prendere come un dato nel nostro mondo, è che fondamentalmente il mondo stesso si comportasse, rispetto alle particelle, come una sorta di superficie, diciamo, deformabile. Se voi prendete una particella e la fate passare su una superficie di questo tipo, soggetta al campo gravitazionale terrestre, la particella tende a cadere nel centro, chiaramente, perché è la situazione di minimo di energia. Oppure, se volete, se la fate girare intorno, tende a formare le orbite circolari che vi aspettate. Ebbene, se lo spazio-tempo stesso si comporta in questo modo, curvandosi nell'intorno di masse, questo spiega in modo naturale i modi planetari. Uno dice, vabbè, chi se ne importa, anche la teoria di Newton lo spiega. Non solo, ma predice delle cose nuove. Predice, ad esempio, che Mercurio, che è il pianeta più vicino al Sole, non si muove esattamente in un'orbita ellittica, ma in un'orbita ellittica il cui fuoco, diciamo, cui, diciamo, perielio, precede lentamente. Quindi dovete immaginare che quest'orbita gira lentamente, gira tanto lentamente, perché neanche un minuto d'arco in un secolo, però abbastanza per poterlo rivelare, perché è un effetto cumulativo. Questo è un altro dei fenomeni che, appunto, vi dicevo, la gravità è debole in qualche modo intrinsecamente, è difficile rivelarla. E Einstein arriva a scrivere queste spettacolari equazioni dove c'è per di più questo termine, la costante cosmologica, un altro dei grandi problemi aperti della fisica di oggi. Rozzamente parlando, il mondo, se noi prendiamo, diciamo, bona fide la meccanica quantistica, se noi prendiamo bona fide la meccanica quantistica, possiamo veramente calcolare lambda, o pretendere di calcolarla. Troviamo un risultato assurdo. Il mondo sarebbe estremamente curvo, il mondo è completamente piatto praticamente, gli effetti della gravità speciale sono piccolissimi, sono queste piccole precessioni delle orbite, non se ne sarebbe accorto nessuno se non per ragioni matematiche. Ebbene, se noi cerchiamo di calcolare lambda da principi primi, usando la meccanica quantistica, troviamo un assurdo. Cioè, la fisica microscopica, che è dominata dall'elettromagnetismo e dove la gravità non è così importante, confligge in modo evidente con la fisica macroscopica, che è dominata dalla gravità e nel quale l'elettromagnetismo è irrilevante. Cioè, questo sta a dire che non siamo riusciti ad unificare questi due principi. Manca qualcosa da qualche parte. Questa è la frontiera della fisica attuale. Allora, qui vi ricordo alcune cose della relatività speciale, generale, che a grandi distanze è una teoria con successi spettacolari. Vi ho detto di questa questione della precessione del perielio. Ci sono altre predizioni sulle deflessioni dei raggi di luce. Cioè, il fatto che questa teoria dà una descrizione dell'intero universo. L'intero universo viene naturalmente descritto come una sorta di palla che si gonfia, partendo da una singolarità iniziale, e sappiamo che si gonfia perché, guardando la luce delle galassie lontane, vediamo che questa luce devia verso il rosso, per una sorta di effetto Doppler, diciamo, globale del nostro spazio-tempo, per cui praticamente queste sorgenti si allontanano da noi. Quindi il mondo in qualche modo sembra essere esploso da una singolarità iniziale, le equazioni ce lo descrivono. Però non possono descrivere questa singolarità, le equazioni di Einstein perdono senso nell'intorno della singolarità iniziale. Allora la gente cerca di trovare delle equazioni più profonde che risolvano questa difficoltà. Ovvero, quello che si crede oggi è che il modello standard è un modello incompleto, ma più profondo a piccole distanze, e che la teoria di Einstein è una teoria, come si dice, effettiva a grandi distanze. È un po' ironico, è come se la teoria di Einstein fosse una teoria dell'attrito in un altro contesto, cioè non è la vera teoria, e si tratta di capire qual è la vera teoria. Questo ve l'ho detto. Allora vediamo un attimo la difficoltà. Qual è la difficoltà della teoria di Einstein? Ve la potete immaginare subito, non c'è bisogno di matematica sofisticata. Prendete l'interazione tra due cariche elettrostatiche. L'interazione è determinata dal prodotto delle cariche e dall'inverso del quadrato della distanza. Confrontate con la legge di Newton. Invece del prodotto delle cariche ci dovete mettere Gn e il prodotto delle masse. Ma dalla teoria della relatività speciale voi sapete che la massa non è altro che l'energia di riposo. Quindi voi vi aspettate che una generalizzazione di questa equazione sia Gn per l'energia al quadrato diviso C quadro. Quindi vedete che mentre l'intensità dell'interazione tra cariche è, vi dico, approssimativamente costante, perché se uno fosse un pochino più sofisticato vedrebbe che anche questa E dipende un pochino dall'energia, per ragioni sottili. Per la gravità succede in modo drammatico, non solo dipende dall'energia un pochino, ma ci dipende tantissimo, dipende quadraticamente dall'energia. Il che significa che le interazioni gravitazionali tra particelle molto energetiche diventano estremamente intense. Questo ha come conseguenza il fatto che interazioni di questo tipo, dove dovete sommare su tutte le energie di queste particelle interne, danno dei risultati che sono privi di senso. Cioè la teoria di Einstein non funziona per descrivere le interazioni molto energetiche di particelle elementari. Allora che si fa? Qui finisce la fisica come la conosciamo oggi e si va nella speculazione. È bene da metterlo in evidenza, perché è bene distinguere quello che i dati hanno confermato in un certo ambito da quello che è pura speculazione teorica. E questo è il campo di cui mi occupo. Se avete 2 minuti di pazienza, vi finisco 5 minuti oppure finiamo subito. Possiamo continuare? Non ci mettiamo molto, però insomma ci vuole un altro momento per continuare. Allora, l'idea che sta alla base della teoria delle stringhe è di nuovo semplice, anche se naturalmente avere accesso alla letteratura su questo campo qui dentro richiede anni di preparazione. La matematica dietro è molto sofisticata, ma la matematica è spesso un po' come il bastone dei ciechi, no? Quando capite la strada dove andare, la potete buttare e andate per conto vostro. Mi scusino quelli di voi che hanno la matematica come primo interesse, ma la fisica è una cosa un po' diversa. Insomma, la fisica nasce e si basa profondamente sull'intuizione. La matematica è uno strumento che spesso i fisici hanno sviluppato. Newton ha inventato il calcolo differenziale per dar senso alla sua equazione. E qui un po' è la stessa cosa. Guardate che succede qui dentro. Ho detto che l'interazione gravitazionale cresce con l'energia. L'abbiamo ricavato in modo veramente puerile, quasi, no? Con ragionamento elementare. Allora, l'idea della teoria delle stringhe è sostituire alle particelle elementari degli oggetti estesi. Supponiamo di prendere 2 oggetti estesi e di farli urtare. E questo oggetto esteso avrà una certa energia che in qualche modo sarà distribuita sull'oggetto esteso. Fatelo urtare con un altro oggetto esteso, vedete che si incrociano in una zona molto piccola, classicamente di misura nulla, perché interagiscono in un punto, che è un insetto di misura nulla rispetto alla corda stessa. Quantisticamente c'è il principio di indeterminazione, quindi non sapete esattamente dove si incontrano, ma grosso modo si può fare una stima e quello che succede è questa interazione cancella effettivamente questa potenza di equato. Cioè, in altri termini, se sostituite alle particelle elementari degli oggetti estesi, le loro interazioni gravitazionali non diventano più forti, capito? Intense, singolari come prima. Che prezzo pagate? Vabbè, una corda sembra grossomodo una particella, se prendete una piccola cordicella a grande distanza sembra un punto, no? Quindi, se voi la analizzate non guardando nei dettagli, una corda è quasi una particella, però in realtà c'è di più. Ovvero, quello che succede è che anzitutto le stringhe descrivono vari tipi di interazione. Descrivono interazioni elettromagnetiche e descrivono sempre, inevitabilmente, l'interazione gravitazionale. Io potevo benissimo prendere il modello standard e mettere G Newton uguale a zero nel modello standard, cioè spegnere l'interazione gravitazionale. Lo potevo fare. Era una possibilità del tutto lecita. Ebbene, nella teoria delle stringhe non si può fare. Una volta che accendete la carica elettrica, si accende anche G Newton. Questo è bellissimo, perché per la prima volta avete una ragione di necessità. Vedete, state procedendo verso l'unificazione della gravità con le altre interazioni. Cosa succede? Succede che, però, pagate un prezzo grosso, perché una corda può vibrare in infiniti modi, abbiamo detto prima. Bene, ogni modo di vibrazione di una corda è una particella. Quindi voi state descrivendo di colpo infinite particelle. Ma noi ne vediamo un numero finito, quella tabelletta lì. Com'è possibile? Bene, quello che succede è che le particelle associate a questi modi più complicati della corda diventano molto pesanti e instabili. Quindi le uniche particelle stabili sono associate a questi modi più bassi. E che cosa tipo di roba descrivono? Descrivono in modo approssimativo l'elettromagnetismo, le interazioni deboli, le interazioni forti e la gravità. Questo va benissimo, ma che succede? C'è una sorpresa. Come al solito c'è sempre una sorpresa in fisica. La sorpresa è che questa descrizione richiede extra dimensioni. Sembrerebbe ridicolo, ci stiamo prendendo in giro. Quali sono le dimensioni? 1, 2, 3 a salire e 4 il tempo. Dove stanno queste dimensioni? Si vedono, no? Quindi la teoria è sbagliata, la buttiamo via. Infatti negli anni 70, quando la teoria è nata, e la teoria nasce all'opera di un italiano, Gabriele Veneziano, che è un fisico del CERN di Ginevra, e ha avuto contributi importanti negli anni di vari italiani. Quando la teoria è stata inventata negli anni 70, non solo Veneziano, ma tutta una generazione di fisici l'hanno abbandonata, perché cercavano di applicare questa teoria alle interazioni nucleari. Grosso modo, vedete, una stringa di questo genere, sembrerebbe una stringa con 2 quark attaccati, quindi un mesone, che è un quark antiquark. La gente faceva i seminari in giro, come lo faccio io a voi oggi, si alzava uno dalla stanza e dice, in quante dimensioni vivete? Lo speaker diventava rosso e finiva il seminario, perché le dimensioni erano 26 a quel tempo. Poi che cosa è successo? Che nella metà degli anni 70 la gente ha reinterpretato la teoria, cioè si è resa conto che questa teoria descriveva necessariamente la gravità. E qui questo cambia tutto, non se ne erano accorti. Se descrive la gravità, allora le dimensioni si possono nascondere. Guardate che succede. La cosa importante è quanti tipi di teorie trovate in questo modo. Capite? Qui stiamo speculando, quindi io potevo inventarmi qualcosa di diverso, non completamente ad hoc, perché la fisica ormai è sofisticata al punto che non potete inventare qualunque teoria, deve essere consistente con l'elettromagnetismo, le interazioni forti, le interazioni deboli, la meccanica quantistica, la relatività speciale, insomma ci sono dei vincoli forti. Non è che ogni porcheria che scrivete vale, no? Allora, la domanda è quante teorie trovate in questo modo? La cosa interessante è che con un tipo di ipotesi tecnica, che adesso non posso dettagliare a meno che non me lo chiedete, esistono cinque teorie diverse. Non è bellissimo, perché se uno vuole fare veramente qualcosa vorrebbe trovare una teoria unica, però guardate che succede. Succede questo, che negli anni 90 si è generata una forte evidenza che queste teorie sono manifestazioni di un'unica teoria. Cioè c'è un'unica teoria delle interazioni fondamentali a cui voi giungete semplicemente eliminando l'attrito e guardando le forze una alla volta. La cosa strana che succede, veramente in evidenza adesso, è che tutte queste teorie che vivono a 10 dimensioni sono equivalenti a una teoria a 11. Quindi neanche la dimensione dello spazio-tempo ha un significato intrinseco in questo tipo di formulazione. Neanche la dimensione dello spazio-tempo. Pensate che razza di complicazione che viene fuori. Allora, questa è la serie di punti esclamativi, neanche la dimensione dello spazio-tempo. Queste cinque teorie nascono dal contributo fondamentale di un italiano, che è Nando Gliozzi dell'Università di Torino e di altri colleghi. E questo è il campo di cui mi occupo e quello di cui sono responsabile direttamente, uno dei lati di questo esagono qui dentro, questo qui. Allora, siamo arrivati a 10 e 11 dimensioni. Abbiamo apparentemente un'unica teoria delle interazioni fondamentali. Il male di questa teoria è che è talmente complessa che non sappiamo neanche scriverne completamente le equazioni, lasciando anche da parte la possibilità di risolverle. Non riusciamo neanche a scriverle completamente, soltanto manifestazioni particolari di queste equazioni. La teoria si basa intrinsecamente sulla meccanica quantistica. Voi sapete che la meccanica quantistica ha un parametro che ne determina gli effetti, che si chiama la costante di Planck. Uno può fare un giochetto sulle equazioni matematiche e mandare h tagliato a zero. Se uno elimina h tagliato dalle equazioni e il limite esiste, ritrova la teoria classica. In questa teoria non è possibile, non esiste il limite di h tagliato che va a zero. La teoria è intrinsecamente quantomeccanica, il che è bello. A questo punto dice, bene, sarà complicato scrivere le equazioni, ancora più complicato risolverle. Poco male, ma riusciamo da una unica teoria a predire qualcosa in modo preciso? E lo shock è che no. Perché non conosciamo la forma delle extra dimensioni. Quindi l'ultima cosa che vi faccio vedere è come possiamo nascondere le dimensioni dello spazio-tempo che non vediamo. Il fatto che non si riesca a predire questa forma, magari vi rispondo dopo, credetemi per il momento. Allora, la domanda è come fate voi a essere confusi sulla dimensione dello spazio-tempo? L'idea è che basta che queste dimensioni siano piccole per non notarle. Prendete un cilindro e riducendone il raggio. Vedete che a un certo punto, quando avete ridotto il raggio, il cilindro sembra una linea. In modo più sofisticato, le particelle sono onde, e queste onde possono penetrare all'interno di questo cilindro. Un'esperienza comune è quella della radio in macchina. È un esempietto che ho fatto un paio di cose, che ho scritto divulgative, ma penso che sia abbastanza pregnante. Quando avete la macchina, entrate in una galleria con la radio accesa, a un certo punto perdete il segnale. Che è successo? È successo che le onde radio non riescano a entrare nella galleria, perché poi le onde rientra solo in una galleria la cui dimensione trasversa è confrontabile o più grande della lunghezza d'onda. Ma la lunghezza d'onda, secondo la relazione di De Broglie, decresce all'aumentare dell'energia, perché va come H su P. No? Quindi se P, che cresce con l'energia, aumenta, cala la lunghezza d'onda. Quindi vuol dire che, data una certa dimensione, entreranno in questa dimensione solo particelle molto energetiche. È possibile che noi non abbiamo ancora raggiunto le energie tali da eccitare delle particelle e farle entrare in quella direzione. Quello che si spera, e ci sono alcune ragioni ottimistiche in parte, per vedere queste extra dimensioni è utilizzare, diciamo, dei sistemi più sofisticati. Adesso vi faccio vedere questo. Il problema della forma è assolutamente fuori dalla portata della nostra comprensione oggi, e la forma determina, diciamo, gli effetti nella fisica di tutti i giorni. Questo è il nostro microscopio che verrà andare in funzione tra un paio d'anni, ottimisticamente, forse nel 2009. È il più potente acceleratore mai costruito, utilizza il vecchio tunnel di un altro acceleratore che si chiama LEP, ma fa urtare tra loro protoni, fa girare due fasci controllanti di protoni. Questa è un'idea molto furba dovuta a un fisico austriaco che ha lavorato tutta la sua vita in Italia a Frascati. La gente si chiamava Bruno Tuschek. La gente inizialmente utilizzava delle particelle e le sbatteva su un bersaglio. Però è semplice vedere che una gran parte dell'energia in gioco viene persa. Se voi invece fate interagire fasci controllanti, che è un problema tecnicamente molto complesso perché le dovete collimare, tutta l'energia in gioco viene utilizzata. Queste particelle raggiungeranno un'energia enorme e l'idea è che a queste energie si possono creare nuovi tipi di particelle e addirittura se esistessero extradimensioni, alcune particelle potrebbero sparire nelle extradimensioni, lasciando dietro una non conservazione dell'energia. Questa è la frontiera apparente, perché noi non vediamo l'energia che fa nelle extradimensioni. Quello che succederebbe alle extradimensioni è una cosa da considerare. Io direi che mi fermo qua.
Bene, grazie al professor Sagnotti che ci ha addentrato in un mondo tanto misterioso quanto affascinante, mi pare, di questo universo che ci può spiegare tante cose ma che ci lascia tanti problemi. Credo che abbia già anticipato alcuni dubbi, alcune domande, alcune questioni. Però se ci sono anche ulteriori questioni che possono venire fuori, naturalmente abbiamo una mezz'oretta per poterne parlare. Chi è che vuole intervenire?
Io avrei una domanda che ho già da un po' di tempo. Mi chiedevo come si fa a dimostrare, per esempio, dato l'elettromagnetismo, la forza elettrica, la forza magnetica, che sono la stessa forza. Cioè, esiste un metodo matematico, nel senso che si crea un'equazione in cui tutte e due compaiono e quindi sono la stessa cosa, o c'è un altro modo per dimostrarlo?
Esistono vari modi. Dal punto di vista matematico questo è una conseguenza del fatto che queste equazioni li rendono uguali, vedete? Guardate queste equazioni qui dentro. In realtà sono uguali come sono uguali lo spazio e il tempo, sono uguali con alcune sottigliezze. Le equazioni sono queste, non le equazioni di Maxwell. Quindi vedete, non sono esattamente uguali, ma lo sarebbero se non ci fossero le sorgenti. È un accidente della natura che esistono cariche elettriche e non cariche magnetiche, apparentemente. Anche se le teorie moderne predicono l'esistenza di cariche magnetiche, ma molto pesanti, per cui potremmo non averle viste ancora, delle particelle cariche magneticamente, i cosiddetti monopoli magnetici. Però se voi eliminate questi termini qui dentro, andate nel vuoto, in cui le cariche e le correnti non sono presenti, vedete, le equazioni sono completamente identiche. Queste equazioni si trasformano l'una nell'altra mediante questa trasformazione. E va in B e B va in meno E. Questa trasformazione si chiama dualità. Quindi dal punto di vista matematico queste campi elettrici e magnetici sono completamente uguali. Vedete? Se mando E in B diventa questa, E in B questa diventa questa, B in meno E questa diventa questa. Quindi dal punto di vista matematico sono esattamente equivalenti. Dal punto di vista fisico l'evidenza che voi avete è enorme, è la stessa esistenza delle onde elettromagnetiche è l'evidenza per questo fatto, perché le onde elettromagnetiche seguono immediatamente da questa equazione. La validità di questa equazione implica che la radiazione elettromagnetica si propaga per onda. Dal punto di vista, diciamo, sperimentale, se volete, situazioni del tipo di quella a cui vi ho accennato, un filo percorso da corrente, una carica che procede parallelamente al filo, è una situazione realizzabile. E l'equivalenza di questa situazione con quella in un altro sistema con una carica ferma, questo tipo di situazioni qui dentro sono manifestazioni dirette di queste relazioni. Quindi è un'evidenza enorme.
Prego. Allora, buongiorno. Io volevo innanzitutto sapere se esistono delle equazioni che descrivono le forze di interazione forte e debole.
Esatto, sì, esistono. E sono completamente modellate sulle equazioni di Maxwell. L'idea è molto bella. È bene che tu l'abbia domandato perché mi fa piacere spiegarvelo. Quello che succede, non posso andare in dettaglio completo, ma posso darvi un'idea. Vedete, questi oggetti qui E è una combinazione di tre funzioni, ad esempio le tre componenti cartesiane del campo elettrico, e lo stesso per B. Questa generalizzazione dell'equazione di Maxwell, che si chiama la teoria di Young-Mills, che è alla base delle interazioni deboli e forti, è una generalizzazione che nasce da un principio bellissimo, ovvero nasce dalla seguente considerazione. Quando voi prendete la meccanica quantistica, nella meccanica quantistica la funzione d'onda ha un significato fisico soltanto per quanto riguarda il suo modulo quadro. Però voi sapete bene che ogni numero complesso ha una fase e un modulo. Quindi potete scrivere un numero complesso come il suo modulo per esponenziale della sua fase. Va bene? Questa fase nella funzione d'onda è apparentemente non misurabile. In che senso non è misurabile? Nel senso che abbiamo un'unica scelta, è come prendere gli assi nel piano e definire che la fase viene misurata a partire da questo asse e non a partire da questo asse. Però possiamo fare una scelta e basta, una botta e via, non abbiamo più possibilità di tornarci. In realtà è più sottile di questo. C'è la possibilità di consentire alla teoria di permettere scelte di fase arbitrarie in tutti i punti dello spazio-tempo. Se voi le consentite queste scelte, allora è necessario introdurre un campo elettromagnetico. Cioè, l'esistenza di un campo elettromagnetico porta, come bonus, la possibilità di scegliere la fase della funzione d'onda in modo indipendente in tutti i punti dello spazio-tempo. Adesso seguitemi un attimo con attenzione. Una fase, come vi ho detto, corrisponde a parametrizzare una rotazione intorno all'asse Z. Prendete due sistemi di riferimento, questo con questi assi, e prendete il mio sistema di riferimento, io sto ruotando, basta definire l'angolo di questo asse rispetto all'altro. Va bene? Però uno può concepire anche rotazioni più complesse. Per esempio posso prendere quel sistema di riferimento della lavagna e ruotare anche nello spazio. Va bene? Allora esiste una generalizzazione di questa fase in cui questa fase diventa una matrice. Esiste una generalizzazione del campo elettromagnetico dove l'analogo dei campi A e B diventano delle matrici di campi. Chiaramente le equazioni diventano più complicate. Questa si chiama la teoria di Young-Mills ed è questa la base delle interazioni deboli e forti.
C'è un'altra. Scusa, volevi aggiungere qualcosa?
Salve, io sono Samedo Vignali. Ci può dire qualcosa, visto che l'ha accennato allora, di più sul bosone di Higgs e sulla sua importanza? Grazie.
Prego. Allora, l'idea è questa. Supponiamo di prendere un sistema che voi conoscete, va bene? Prendete l'atomo di idrogeno. Come è fatto l'atomo di idrogeno? Come lo immaginate? Protone intorno, nel centro elettrone intorno. La cosa importante è che l'interazione tra questi due è descritta da un potenziale che va proporzionalmente a 1 su R, cioè un potenziale a simmetria sferica. A questo punto andiamo alla meccanica quantistica, prendiamo e risolviamo per le funzioni d'onda. Voi sapete bene, l'avete visto sui test di chimica, che le funzioni d'onda dei vari orbitali non sono assolutamente a simmetria sferica. Tipicamente l'orbitale S è a simmetria sferica, ma l'orbitale P già non è a simmetria sferica perché è dipolare. Allora che è successo? Com'è possibile che il sistema è a simmetria sferica e le soluzioni non hanno simmetria sferica? È possibile perché accanto a un orbitale P orientato in questo modo voi potete ruotarlo in tutti i modi possibili. Cioè, in altri termini, vi sto dicendo questo, non è contraddittorio che le soluzioni di un'equazione siano meno simmetriche dell'equazione stessa. Quindi è possibile che le equazioni che descrivono la fisica siano più simmetriche delle soluzioni della stessa equazione. Vi faccio un esempio della meccanica classica. Supponiamo di prendere una particella e di farla muovere in un potenziale che è fatto come un cappello messicano. Allora, confrontiamo queste due situazioni. Questo che è tipo un oscillatore armonico, e questa situazione qui dentro. Allora, la cosa importante non è la forma del potenziale, ma il fatto che la valle dei minimi non coincide con l'origine. Adesso, se potete scusare, il disegno non è bellissimo, ma vi do l'idea che questa è una superficie di rotazione. No? La simmetria in questione è la rotazione intorno all'asse Z. Sia questa figura, che è un paraboloide di rotazione, sia questa figura qui dentro hanno una proprietà di essere simmetriche rispetto all'asse Z. Lo vedete, no? Sono figure di rotazione, quindi per definizione lo sono. Allora, qual è lo stato di minima energia di questo sistema? Dove dovete immaginare il sistema di trovarsi, naturalmente? Questo è qui e questo. Vedete, è unico lo stato di minimo di energia. Adesso mettetevi nello stato di minimo di energia e girate, rimane fermo. Va bene? Qui dentro, viceversa, gli stati di minimo di energia ne esistono infinità. Tutti gli stati di questa valle sono stati di minimo di energia. Quindi guardate, sono successe due cose. Primo, uno stato solo è diventato un'infinità di stati. Secondo, se io scelgo uno qualunque di questi stati e giro il sistema, lo stato si muove. Quindi vedete che in questo tipo di sistema, quello che succede è che il minimo di energia, il vuoto, lo stato fondamentale del sistema, è meno simmetrico del sistema stesso. Un'altra manifestazione di quello che vi avevo detto. Non è detto che un sistema simmetrico abbia manifestazioni simmetriche. Un atomo ha orbitali che sono non simmetrici. Se voi scegliete un certo orbitale, questo è importante, perché un atomo in quegli orbitali lì dentro si comporta come un dipolo, e il dipolo lo potete orientare. Un altro esempio è la teoria dei ferromagneti. Se voi prendete i ferromagneti hanno possibilità di essere magnetizzati in varie direzioni, ma una volta che l'avete magnetizzato, una direzione è scelta. È un po' questo tipo di situazione qui dentro. Quello che succede, per esempio, in un ferromagnete è che questa forma del potenziale, più propriamente diventa l'energia libera in modo preciso in quel contesto, si deforma con la temperatura e arriva a una certa temperatura in cui il potenziale si è completamente raddrizzato e è diventato quello. Quando avviene, in un ferromagnete si ha la temperatura di Curie al di sopra della quale il ferromagnete si smagnetizza. Però è importante notare che possono esistere delle situazioni fisiche in cui il vuoto ha meno simmetria del sistema stesso. Ed è questo che si presume succeda nel modello standard. Adesso ci sono delle conseguenze di questo che richiedono un po' più di sofisticazione, non è il caso di andare qui in dettaglio, ma una conseguenza di questo qui nel modello standard è che esiste questa particella ignota. Si sa come dovrebbe manifestarsi, si sa più o meno quale massa dovrebbe avere, quindi dovrebbe essere vista LHC. Se non viene vista, va ripensato un po' il meccanismo, c'è possibilità di ripensarlo, però la situazione diventerebbe più complicata.
Allora, avevo letto che è stato già possibile, oltre a identificare, cioè a raggruppare, diciamo, le leggi dell'elettromagnetismo, anche identificare l'interazione debole con l'elettromagnetismo nella forza elettrodebole.
Allora, non è proprio un'identificazione, ma è un passo successivo di unificazione. È quello di cui parlavo quando parlavo del modello standard. È fatto bene a domandarlo perché l'ho fatto un po' velocemente. Allora, sembra un po' strano questo qui, no? Perché l'elettromagnetismo è descritto da questi campi elettrici e magnetici che sono fondamentalmente delle matrici uno per uno. Allora, le interazioni deboli sono descritte da questi campi, chiamiamoli E' e B', che sono delle matrici 2x2. Quindi che cosa hanno a che fare uno con l'altro? Quello che viene fuori è che una matrice 2x2, grosso modo, contiene un modulo e una fase. Adesso, se volete essere precisi, potete separare una matrice 2x2, il determinante, e potete scalare una fase dalla matrice 2x2. In altri termini, potete scrivere una matrice 2x2 del tipo interessante, sempre in questa forma: A, A coniugato, B meno B coniugato, per E elevata a Φ. E elevata a Φ, una fase. Dove A modulo quadro più B modulo quadro uguale a 1. Tecnicamente queste matrici formano quello che si chiama il gruppo U2, un nome che sentirete negli anni universitari, ma quello che importa è che ci sono qui dentro un certo numero di parametri disponibili. Due numeri qui, parte reale e parte immaginaria di questo, due numeri qui, parte reale e parte immaginaria, meno uno, perché c'è un vincolo qui dentro, quindi tre numeri più uno, quattro. Bene, questi tre numeri più uno, quattro corrispondono, rozzamente parlando, al fotone, al bosone W più al bosone W meno che è nell'antiparticella e al bosone Z. Questi quattro oggetti vanno a finire tutti quanti in questa matrice. Quindi l'elettromagnetismo è un caso molto speciale di questa teoria. Capite la potenza della teoria di Maxwell? La teoria di Maxwell è veramente l'ispirazione più profonda di tutta la fisica del Novecento. Però la fisica del Novecento è andata oltre, perché passare a queste matrici è andata una bella complicazione dell'equazione di Maxwell. Per esempio, una cosa importante, le equazioni di Maxwell sono lineari, si possono sovrapporre le soluzioni, per queste equazioni qui non sono più lineari. Dell'interazione elettrodebole, esattamente, esattamente. Però c'è una differenza, che siccome il vuoto è meno simmetrico di queste equazioni, il vuoto sceglie di far sì che l'elettromagnetismo corrisponda a una simmetria esatta e quindi il fotone ha una massa zero. Invece questi qui corrispondono a una simmetria approssimata e la massa è diversa da zero. Ma non una simmetria approssimata delle equazioni, ma dello stato fondamentale, della natura. Questa è la differenza.
La signorina.
Io non so se c'entra, ma vorrei sapere cosa c'entra l'entanglement, cosa ha a che vedere con...
Non molto, insomma, diciamo, o meglio, ha a che fare molto nel senso che è un fenomeno della meccanica quantistica, ma non è un...
No,
diciamo,
non con questo, con in generale.
Dunque, quello che ha a che fare è questo qua. Fondamentalmente, in meccanica quantistica le particelle sono identiche. No, ve l'ho detto in qualche modo, gli elettroni sono tutti lo stesso oggetto. Allora la domanda è: come si fa a descrivere la funzione d'onda di un elettrone? Va bene? O per esempio un certo elettrone si può descrivere mediante un vettore o una funzione, analogamente questa psi di x. Supponiamo di descrivere la funzione d'onda di due elettroni, non uno. Come si fa? Beh, si descrive la funzione d'onda del primo elettrone, immaginiamo che le loro interazioni siano trascurabili inizialmente. Bene, si descrive la funzione d'onda del primo elettrone, funzione delle sue coordinate, si descrive la funzione d'onda del secondo elettrone, diversa in generale, funzione delle sue coordinate, e uno dice mi fermo qua, no, non si può fermare qui dentro perché quello che succede è che il principio di Pauli verrebbe violato, cioè verrebbe violata la natura di queste particelle identica che richiede che la funzione d'onda sia completamente simmetrica sotto lo scambio. Quindi in altri termini, se ho due particelle, io non posso dire con certezza che la prima si trova nello stato 1 e la seconda nello stato 2, ma devo comporre questa equazione qui dentro con quest'altro pezzo qui dentro. Come conseguenza, la domanda è più o meno, per i bosoni vale il più, per i fermioni, che sono gli elettroni, vale il meno. Questo ha come conseguenza che se 1 uguale 2, cioè se proviamo a mettere nello stesso stato, la funzione d'onda è 0, la probabilità è nulla, e questo è il motivo per cui gli atomi vanno a occupare gli orbitali più alti. Il problema dell'entanglement è il seguente, ha a che fare con questo tipo di situazioni, in cui se voi prendete due particelle e conoscete che per qualche ragione la funzione d'onda si trova in questo tipo di stato, ad esempio, allora una volta che voi sapete che la prima particella, la rivelate in questo punto, si trova nello stato 1, immediatamente siete certi, senza neanche fare la misura, che la seconda si trova nello stato 2. La sottigliezza è che questo tipo di situazione qui dentro apparentemente viola la località, però se state molto attenti alla descrizione della cosa è perfettamente compatibile con tutto perché non riuscite a trasmettere informazioni in questo modo, fuori dei limiti ordinari. È un problema molto importante che tra l'altro, diciamo, non in questo ambito, è un problema molto importante nella fisica della materia condensata dove la presenza delle sorgenti laser ha reso possibile di fare una serie di realizzazioni di questo genere ed è anche molto importante in altri contesti, è importante in un contesto in cui si cerca di sostituire ai mezzi di calcolo usuali quello che si chiama dei computer quantistici, cioè dei sistemi dove i sistemi a due stati quanto meccanici verrebbero usati al posto dei sistemi classici. Questo porta a una serie di risultati molto interessanti, una maggiore potenza di calcolo teorica, un'enorme difficoltà di realizzativa e molte difficoltà concettuali nella rivelazione dei segnali, perché lì le funzioni d'onda collassano, come ho anticipato prima e tutto il resto. Prego.
No, volevo solo sapere, per funzione d'onda si intende lo spin?
No, la funzione d'onda si intende... tutta l'informazione che si può dare sulla particella. Allora, se vogliamo essere precisi, funziona in questa maniera. Se uno ha una particella cosiddetta di spin zero, questa particella è descritta da una sola funzione d'onda psi di x. Una particella di spin un mezzo, per essere veramente precise, è descritta da una coppia di funzioni d'onda. Quindi dire che una particella spin un mezzo significa che ci vogliono due funzioni d'onda per quella particella, la funzione d'onda psi più e la funzione d'onda psi meno. E psi più, modulo quadro, vi dà la probabilità che la particella si trovi in un certo punto e abbia spin alto in una certa direzione. Psi meno, modulo quadro, vi dà la probabilità che abbia spin basso. La somma di questi moduli quadri vi dice che la probabilità di trovare la particella è indipendentemente dal suo spin. Una particella che ha spin 1 a priori ne avrebbe 3 e così via. Fa eccezione il fotone, perché poi dice il fotone ce n'ha 3, no? Il fotone non ce n'ha 3 per una sottigliezza, perché la sua massa è 0. Quando la massa è 0 il conteggio non è più 2 volte lo spin più 1. Quindi se vogliamo essere precisi, una particella di spin S ha 2S più 1 funzioni d'onda, questo significa, se la massa è diversa da 0. E ne ha 2 se la massa è uguale a 0. In particolare 1 se la massa è uguale a 0 e lo spin è uguale a 0, proprio per essere così è proprio preciso, inequivocabile.
Bene, ancora.
Volevo sapere, l'equazione fondamentale di Einstein dell'energia inquiete vale per il fotone?
Vale in modo diverso, non come vale per Einstein, no? Cioè non in quella forma, ma vale in questa forma qua. In questa forma l'equazione è non singolare, nel limite di m che va a zero l'energia diventa I uguale a P per C, classicamente.
P per C.
Questa è l'equazione del fotone.
Altre domande? Oltre che alle prime file?
Sì,
ancora le prime file.
Avevo anche un'altra domanda. Prima ha citato l'equazione newtoniana che descrive la gravità e poi la legge di Coulomb. Ha detto che gravità e elettromagnetismo da questo punto hanno molte somiglianze. Inoltre per entrambe vale anche la legge di Gauss, mi pare.
Esatto.
Perché queste due forze, anche se hanno una forma così simile, alla fine sono così difficili da unificare?
Perché questa forma molto simile è vera soltanto per la forza coulombiana e per la forza gravitazionale statica, ma non per la forza di Lorentz e per il suo analogo gravitazionale, primo. Quindi l'equivalenza diretta è tra due masse puntiformi, ferme, a una distanza R, in cui la legge di attrazione è questa, e per due cariche, Q1 e Q2, poste a una distanza R, in cui la legge è, in un certo unità di misura, questo qua. L'analogia profonda che c'è tra questo caso e questo, e ve lo confronto con un altro caso a cui ho accennato, il caso di interazione a corto raggio, in cui la legge di forza sarebbe di questo tipo. Anzi, diciamo il potenziale, guardiamo il potenziale, così è più semplice, non devo far derivare. Questo è il potenziale, no? Gravitazionale, se volete il segno è negativo, insomma, perché è attrattivo, ecco, diciamolo così. Qui invece è positivo se le cariche sono uguali, quindi è repulsivo e attrattivo in altro caso. Bene, l'analogia profonda che c'è tra questi due casi è l'assenza di questo fattore esponenziale qui. Questo è la riflessione di un fatto molto profondo, importante, ovvero che le simmetrie associate a questi tipi di forze sono esatte, non sono rotte spontaneamente. Qui mi ha chiesto prima del meccanismo di Higgs, quello si rivelerebbe sul fatto che il potenziale statico non è 1 su R, ma è a meno mu R su R, dove mu, se volete, è il range dell'interazione, perché questa la posso scrivere anche R su R0, e questo è praticamente nullo, questo esponenziale, quando R è poche volte R0. No? Quindi l'essenza di questo fattore, in queste qui, ci dice che la simmetria è esatta e che le forze sono a lungo range. Il fatto che sia 1 su R in entrambi i casi è una conseguenza della natura quadridimensionale del mondo, tripiodimensionale del mondo. Ma questo non basta, perché la relatività generale è una teoria molto diversa nelle sue interazioni. Detto in modo intuitivo ma preciso, il gravitone ha energia, e quindi avendo energia interagisce con se stesso, perché massa è energia, e quindi le interazioni, propriamente parlando, se noi scrivessimo l'analogo della forza di Lorentz lì dentro, sarebbe, diciamo, determinata dall'energia questa forza qui, no? Perché gli oggetti in moto hanno probabilmente un'energia, come dicevamo prima. Bene, questa interazione è determinata dall'energia. Il fotone viceversa non è carico, quindi il fotone non interagisce con se stesso. Questa è la semplicità dell'equazione di Maxwell. Il gravitone interagisce con se stesso, quindi le equazioni di Einstein sono orrendamente non lineari. Come sono anche non lineari quelle equazioni di Young-Mills che vi dicevo prima, perché questi oggetti qui dentro, W, Z o i gluoni di cui ho parlato prima, sono tutti carichi rispetto a, non la carica elettrica necessariamente, ma le cariche di altro tipo che determinano queste interazioni. Questa è la grossa differenza, la natura delle equazioni. Il fatto che siano uno su R tutte e due è solo il fatto che siano a lungo range.
Altre domande?
prego.
Se non sbaglio, nei laboratori del Gran Sasso sono in corso degli esperimenti appunto per dimostrare, cioè per tentare di trovare una massa per il fotone. Quale potrebbe essere?
No, non è quello. La cosa che loro stanno facendo è... stanno facendo varie cose, ma la massa di questi bosoni intermedi è nota in maniera molto precisa dopo gli esperimenti al CERN, dopo il LEP. Quello che è stato fatto all'inizio degli anni Ottanta sono state scoperte dal gruppo appunto di Rubbia e collaboratori queste particelle, ma la massa era nota in maniera molto imprecisa. È dell'ordine di 80 volte la massa del protone per il W e dell'ordine di 90 volte per il Z. Dopo gli esperimenti di LEP dagli anni 80 e inizio anni 90 il numero è precisissimo, a diverse cifre decimali. Quello che il laboratorio del Gran Sasso cerca di fare, tra altre cose, è studiare le proprietà dei neutrini. Questa è una delle cose di punta che hanno nel futuro. In realtà cerca di fare due cose. Capite, c'è una differenza tra fisica delle particelle sperimentale attiva, se vogliamo, e passiva, se volete in qualche modo, agli acceleratori è passiva. L'idea è sempre molto semplice. Uno cerca di prendere la materia e sbatterla, particelle una contro l'altra, e vedere quello che viene fuori. Quello che viene fuori, teoricamente, viene predetto in termini delle probabilità che qualcosa accada. E quindi si tratta di guardare molti eventi e vedere se queste probabilità descrivono le ricorrenze degli eventi in questione. Però bisogna guardare che tipo di particelle vengono fuori o altro. La fisica passiva, viceversa, utilizza particelle che ci piovono addosso, ad esempio i raggi cosmici, e va a vedere se queste particelle, alcune delle quali sono molto energetiche, producono nel laboratorio, nel caso particolare del Gran Sasso, degli effetti rilevanti. Quello che può fare un laboratorio come il Gran Sasso, che fate conto, diciamo, è una montagna molto alta, e quindi il laboratorio si trova qui sotto, scherma in maniera molto pesante tutto quello che vuole schermare. Un tipo di ricerche che vengono fatte lì dentro hanno a che fare con la cosiddetta materia oscura. Quindi non si tratta di calcolare la massa di queste particelle, ma di studiare delle particelle che noi non vediamo usualmente, perché le loro manifestazioni sono impossibili da generare alle energie disponibili in modo cospicuo negli acceleratori, ma c'è sempre la possibilità che qualche fenomeno di grande energia che ci viene a raggiungere attraverso l'atmosfera ci porti informazioni su questi fenomeni. Uno di questi fenomeni è la cosiddetta materia oscura. Se andate a guardare l'universo a grande scala, vi rendete conto che quello che succede è che la massa che voi vedete, che fondamentalmente è la massa che riluce, che voi vedete nei telescopi, è molto poca rispetto a quella che spiega, diciamo, la natura dell'universo stesso. Se andate a guardare delle galassie grandi e distanti, si vedono fondamentalmente le masse che girano intorno a queste galassie come se ci fosse molto più massa al centro che le attrae di quanto voi vedete. Quindi c'è un enorme problema di studiare dove sta questa materia oscura. Uno dei modi per studiare questa materia oscura è fare esperimenti schermati in posti come il Gran Sasso. E ci sono dei risultati molto interessanti dei gruppi che ancora però non sono universalmente accettati, perché naturalmente prima di accettare il risultato sperimentale ci vogliono anni e anni di verifiche da altri gruppi. Un altro risultato, che il tipo di esperimento che fanno al Gran Sasso, è molto interessante, usa la curvatura della Terra. Cioè il programma è mandare un fascio di neutrini dal CERN sottoterra fino al Gran Sasso. Allora, quello che succede è che fondamentalmente se i neutrini hanno delle masse, e ho detto che hanno praticamente massa nulla, ma non proprio, ci sono degli effetti di ritardo dovuti alle masse che si accumulano tra il CERN e lì. E quindi sparando i neutrini al CERN, per esempio quello che uno potrebbe fare, sparare un tipo di neutrino e trovarne un altro, perché il neutrino si è trasformato in un altro, e ha tempo di farlo tra il CERN e il Gran Sasso. Questo tipo di esperimenti fanno lì.
Ulteriori questioni?
Prego.
Buongiorno. E quando parla della teoria che dovrebbe unificare le varie teorie sulle stringhe, che dice che non ci sono strumenti matematici, intende che mancano quelli proprio per scrivere delle equazioni o che non si riescono a risolvere?
Dunque, vediamo se riesco a spiegarvi un attimo il punto. Allora, il punto è che c'è questo diagramma che collega queste teorie, no? Adesso ve lo spiego. Allora, Questi estremi, a parte quelli in alto, descrivono i 5 tipi di superstringhe note. 4 tipi di superstringhe, questa, questa, questa e questa, sono teorie di sole stringhe chiuse. Questa qua è un po' più complicata, contiene stringhe chiuse e stringhe aperte. Per una ragione che adesso possiamo andare in tutto il dettaglio che volete, ma non mi sembra, diciamo, che poi dopo riesco a trasmettervi informazione utile. Queste teorie sono equivalenti una all'altra. E tutte queste teorie sono caratterizzate dal fatto di contenere un parametro piccolo, che si chiama la costante d'accoppiamento di stringa, che vi consente di studiarla in serie di Taylor in potenza di questo parametro. Quindi sono teorie complicatissime, non riuscite a risolverle esattamente. Ma esiste un parametro che, se voi pretendete è piccolo, vi consente una soluzione approssimata di queste teorie in serie di potenze di questo parametro. In questa teoria qui dentro non esiste un analogo di GS, cioè non esiste un parametro adimensionale, un numero puro, piccolo. Quindi o la risolvete di colpo, è quello che avevo, diciamo, stavo implicando quando vi ho detto che questa teoria è intrinsecamente quantomeccanica. Perché tecnicamente mandare GS a zero significa anche mandare H tagliato a zero. Quindi, in qualche modo, queste 5 teorie lì dentro, voi riuscite a studiarle in un limite che è sia semiclassico, in cui la meccanica quantistica è subdominante, sia, come si dice, debolmente accoppiato. Se volete, intuitivamente, sono descritte da stringhe che quasi si passano dentro senza vedersi. Allora questo qui è semplice. E potete costruire una serie di Taylor, tecnicamente si chiama una serie asintotica, ma diciamo una serie di Taylor per queste teorie. Qui non è possibile farlo. Per cui è stato uno shock questo fatto, perché una volta che la gente si è resa conto che queste teorie sono equivalenti, è stato un successo di portata straordinaria. L'impossibilità di trovare un parametro di espansione significa che questa teoria rimane là e supera ogni nostra capacità di analisi, credo. Quindi si tratta di trovare vari metodi, la gente ha provato in vari modi, ma siamo ancora nel mezzo del guado, diciamo, non è assolutamente chiaro come procedere. Naturalmente è molto bello questo, ma insomma, se avessimo tutto non...
Forse conviene il microfono che sentano anche gli altri, perché non si sente nulla.
Sì, sta chiedendo qual è la caratteristica che dà il problema. Ah, allora, vediamo se riesco a spiegarvelo intuitivamente. Però per ora vi ho dato il fenomeno, ok? Queste teorie di stringhe sono caratterizzate da un parametro. Contengono, diciamo, nella loro formulazione un parametro che si chiama GS, un numero puro. È un po' l'analogo della carica elettrica, o se volete, questo è un po' l'analogo di E quadro su H tagliato C, se volete, se sapete cos'è questo oggetto, che è la costante di struttura fine, quella che per la fisica atomica vale 1 su 137, e realizza l'accidente per cui gli atomi li capiamo, altrimenti non li capiremmo come in modo preciso, come non capiamo in modo preciso i nuclei, perché l'analogo di questo è il nucleo 1. Quando c'è un parametro piccolo, la fisica si può espandere in serie di potenza di questo parametro, e ordine per ordine è facile. Allora, il fatto che queste teorie sono teorie di stringhe comporta che il modo più elementare per studiare una teoria di questo genere è farla evolvere e studiare quello che succede su questa superficie spazzata dalla stringa. Allora, quello che viene fuori è che questo studio è relativamente semplice. Non è così semplice come studiare una particella che descrive una traiettoria classicamente, ma è, diciamo, accettabilmente semplice. Se voi prendete un oggetto solido, una palla, questa descriverebbe una sorta di tubo pieno, se volete. E questo tipo di oggetti qui sono estremamente più complicati da studiare. Questa complicazione ha tante conseguenze, insomma. Se volete, una conseguenza mediatica di questo è una cosa che avete letto sui giornali, c'è un noto matematico russo che si chiama Perelman, che di recente ha rifiutato un premio noto, no? Per ragioni personali varie, no? Quello su cui ha lavorato questa persona è l'analogo, con una dimensione in più, del seguente problema. Se voi prendete una superficie bidimensionale, la più semplice è una sfera, se gli aggiungete un manico diventa un toro, se gli aggiungete un manico diventa un doppio toro. Incidentalmente queste superfici sono un po' l'analogo di quello che avevamo detto prima, sono un po' gli diagrammi di Feynman delle stringhe. In altri termini, queste superfici si sanno classificare, la più semplice è la sfera, la seconda, così via. La classificazione di analoghe superfici piene a tre dimensioni è molto più complessa ed è quello il problema legato alla congettura di Poincaré di cui si è occupata questa persona, che ha, questa è roba nota dall'Ottocento, per questo si chiamano superfici di Riemann, perché insomma i contributi fondamentali vanno associati a ricerca fatta nella prima metà dell'Ottocento. Passare da questo a questo è enormemente più complesso. Adesso naturalmente vi sto semplificando le cose, perché in realtà la complicazione c'è in tutti questi casi qui. Perché voi vi potete chiedere, com'è possibile che una teoria di sole stringa chiusa sia equivalente a una teoria con stringa aperta? Sembra assurdo. Il problema è che in questa teoria le stringhe non sono tutto, esistono altri gradi di libertà che sono appunto delle palle di dimensione generica. Quindi quel problema lì dentro esiste anche nella teoria delle stringhe, ma diventa piccolo in questo limite di GS che va a zero. Cioè esiste una possibilità di espandere eliminando gli effetti di questi oggetti più complicati delle stringhe stesse. Se c'è un'altra domanda o cosa ve lo spiego, ha a che fare col concetto di solitone, però insomma andiamo.
Credo che dobbiamo fermarci qui, a meno che non ci sia una cosa estremamente sintetica. No, va bene. Allora ringraziamo il professor Sagnotti. Ecco, allora prima di andare via alcune rapidissime comunicazioni. Coloro che non hanno firmato, ci sono ancora delle strisce bianche, coloro che non hanno firmato sono pregati quando escono di firmare. Per quanto riguarda l'organizzazione della giornata odierna, la relazione del professor Buonaccorsi non avrà luogo, non è potuto arrivare, quindi dopo le 17 saremo liberi, quindi celebreremo la festa, perché appunto sarà una giornata molto. Ecco. E quindi alle 17 ci saranno qui i pulmini che vi portano via. Insomma, sarà una giornata più leggera, come giusto che sia di domenica. Per quanto riguarda l'organizzazione della giornata di domani,